passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Tu lo sai, quando parlo di te dico a tutti che sei uguale a me, e mi prendono in giro dicendo ragioni più per lei, ma la storia di noi due la sappiamo solo noi, ed io non voglio raccontarla mai a nessuno.
David Parenzo, buonasera.
Buonasera, come sta?
Sono impazzito per questa canzone da stamattina, Pupo.
È meravigliosa,
è una
meravigliosa,
cosa fantastica. Non so perché la canto continuamente in motorino, dappertutto. Può essere applicata a qualsiasi vicenda, la storia di noi due.
Potrebbe essere anche legata a noi, chi lo sa?
Chi lo sa? Sicuramente può essere applicata, per esempio, a un grande successo, un trionfo della Zanzara. Morgan si potrà esibire a Verona.
Beh, questo devo dire, e viva la libertà!
Viva la libertà!
Finalmente.
E viva anche.
Siamo in uno stato di diritto, finalmente.
Ci ha ripensato, il sindaco di Verona ci ha ripensato, in realtà non ci ha ripensato, c'è stato un grande compromesso, hanno fatto un passo indietro sia l'uno che l'altro, si sono incontrati questa mattina e c'è il via libera. Era partita così, Parenzo, senti Tosi da noi.
Chi ha un ruolo pubblico in qualche modo, quindi anche chi fa spettacolo, è anche di esempio, e siccome i giovani appunto tendono anche, come è normale che sia, ad imitare dei modelli, lui in questo momento è un modello assolutamente negativo, quindi non va imitato, quindi meglio metterlo in naftalina, in maniera che ci si dimentichi di quella bruttissima uscita che ha fatto sulla cocaina.
La naftalina voleva Parenzo Tosi.
Robe da pazzi, anche i leghisti hanno un'anima, Cruciani, bisognerebbe dire.
Eh sì, nonostante l'intromissione del presidente della regione Veneto, Zaia, che poi ha detto via Morgan da tutto il Veneto. Morgan...
Si vede che non sanno più di che cosa parlare questi politici, rompono le balle sulla musica, si occupassero di governare. Zaia governa anche bene per quello, ma quando i politici intervengono sulle
straparlano. E infatti Morgan da noi era abbastanza stupito, sentiamolo.
Io penso che quando il sindaco ha detto che io sono un individuo antieducativo, diseducativo, che sarebbe un esempio sbagliato farmi suonare lì in prigione, io credo che invece è molto, molto sbagliato quello che lui sta facendo, cioè è un cattivo esempio questo.
Però stamattina è scoppiata la pace.
Tra il sindaco e il cantante è scoppiata la pace, una pace seguita alle polemiche dopo che il cantante Morgan si era vantato di far uso di cocaina. Non può venire a intrattenere il pubblico veronese, aveva tuonato Flavio Tosi chiudendo le porte del Teatro Romano, dove Morgan avrebbe dovuto esibirsi il 4 settembre. Un insulto alla cultura, quell'intervista è stata travisata, la risposta del cantante unita a una diffida con minaccia di portare Tosi in tribunale. Giorni di polemiche anche feroci, alla fine d'accordo, il concerto si farà. Morgan oggi era a Verona per chiarire, il sindaco non si è commosso ma ha fatto comunque un passo indietro. L'appuntamento per i fan è il 15 settembre.
Che è anche il giorno del mio compleanno, caro Parenzo. Trionfo assoluto, questa storia è un trionfo della Zanzara, lo devo dire.
Quanti anni saranno?
Non si può, io sono come le donne, non lo dico mai.
Le porteremo un genetliaco allora.
Sono molto permaloso su questo, lo sai, perché odio invecchiare, lo confesso, odio invecchiare.
Che non ci credevo e già ti amo.
Intanto Fare Futuro, come sai perché sei informato, e insomma la rivista Fare Futuro bastona Berlusconi, lo fa già da tempo in realtà, però oggi Filippo Rossi ha scritto: il berlusconismo, editti e killeraggio. Ci siamo resi conto che il berlusconismo è solo editti e killeraggio, ti rendi conto? Forse un po' tardi, o no?
Neanche Marco Travaglio. Filippo Rossi ha trovato il modo per diventare notiziabile, però sta, come dire, trovando una chiave di lettura anche interessante, no? bisogna vedere se l'identità del futuro partito sarà data solo da Filippo Rossi o anche da altre importanti metro a pensiero.
E infatti bisogna vedere se poi su questa cosa del berlusconismo come ditti e killeraggio tutti sono d'accordo. Il passaggio è questo: nessuno ci potrà più, chi l'avrebbe mai detto che uno si metteva a leggere Fare Futuro Web, no? Parenzo, anche questo è incredibile. Nessuno ci potrà più convincere che il berlusconismo non coincida con il dossieraggio e con i ricatti, con la menzogna che diventa strumento per attaccare scientificamente l'avversario e magari distruggerlo. Chissà se è d'accordo con questo Luca Barbareschi, che è in collegamento con noi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Senta, un po' eccessivo Rossi oppure no?
Ma Rossi ama sempre essere molto provocatorio, però credo che sia arrivati a una specie di, così, di scambio di colpi pesanti. Insomma, gli attacchi del giornale sono pesanti, di Libero, per poi doversi rimangiare le cose, come è successo mi sembra ieri o oggi, insomma, dove la testimonianza famosa risulta essere falsa. Insomma, certo non è politica alta, questo è.
Loro hanno messo sul sito poi tutta la registrazione di questa conversazione, registrazione diciamo carpita. Il giornalista dice: io mi dovevo assicurare, mi dovevo proteggere da eventuali rivalse, ha registrato questa conversazione, l'ha messa sul sito. Vabbè, ma al di là di questo, Barbareschi, io volevo capire se lei, di fronte a questa affermazione che è molto forte, no? Il berlusconismo è ditti e killeraggio, è d'accordo oppure no?
No, mi sembra un po' esagerato. Sinceramente, io in questa fase, ma lo sto dicendo da circa da svariati anni, io vorrei e soprattutto lavorare su quelle che sono le riforme italiane e tentare di obbligare Berlusconi a fare delle cose che siano utili per il paese, e non è certo con la polemica e con gli insulti. Ogni tanto anch'io ho alzato i toni, lo ammetto, però credo che oggi servirebbe soprattutto una coesione da parte del nostro gruppo di Futuro e Libertà ed evitare che ognuno una mattina si alzi e dica la sua, perché poi Ogni uscita del singolo irrita gli altri 34, 35.
Ma esistono i finiani moderati e i finiani esagitati, chiamiamoli così?
Ma diciamo, noi abbiamo fatto una riunione prima dell'estate in cui abbiamo deciso di tenerci un pochino più tranquilli e soprattutto entrare nel merito delle cose, perché noi siamo dentro il PDL, perché non è che siamo...
Beh, adesso Parenzo mi pare che dire che sono dentro il PDL è un po' esagerato, insomma. Mi sembra
infatti una domanda per Barbareschi è: ma Berlusconi è ancora utile al paese secondo lei? Perché questo è il punto. Filippo Rossi ha ragione quando dice che ultimamente i giornali berlusconiani fanno killeraggio. Sul fatto degli editti, no, gli editti. Berlusconi ha il suo programma, dice: io a settembre adesso presenterò un decalogo, non so se era decalogo o chissà quanti
quattro
altre.
Punti, pare quattro
o
punti.
Quattro punti, ecco, i quattro punti di Berlusca, li vedremo, e quello non si può considerare un editto, quello sarà, come dire, una seconda fase, un nuovo programma di governo. Killeraggio, indubbiamente un po' di killeraggio c'è stato, ma agli amici di Fare Futuro bisogna chiedere se Berlusconi è ancora utile al paese.
A Barbareschi chiediamo, secondo lei, in pochi istanti poi abbiamo il traffico, Berlusconi, secondo lei, è ancora utile al paese oppure bisogna cambiare pagina?
No, io credo che in questo momento sia ancora utile, perché sarebbe un errore andare alle elezioni ed è importante andare avanti. È utile avere Berlusconi, però, che scenda a miti consigli con quelli che sono delle forze, come fa peraltro la Lega. La Lega, quando vuole ottenere qualcosa, lo ottiene e obbliga Berlusconi a scendere a miti consigli. Questo lo deve fare anche quella parte della PDL che era originariamente una parte di Alleanza Nazionale, oggi si chiama Futuro.
Beh, quelli hanno i voti però, la Lega, Barbareschi, ancora voi non si sa se avete voti o no.
Vedremo, si vedrà.
Ma il partito lo fate o no? Il partito nuovo a settembre lo fate o no?
Non glielo posso dire, però adesso stiamo lavorando insieme per vedere.
Ah, Parenzo non ce lo può dire, come mai? Perché lo fanno, diciamo la verità. Parenzo,
no,
tu lo sai,
no,
lo fanno.
Beh, posso dire
una classica formula democristiana, no? Nella quale ci stiamo lavorando perché organizzeremo per il nostro futuro, no? I grandi democristiani quando dicevano...
Barbareschi, Parenzo le sta dicendo che è un democristiano.
Non so chi sia Parenzo,
no, un grande democristiano, io grande rispetto per la storia democristiana.
Perché non conosco questo Parenzo d'altra parte. Democristiano.
Come no, è venuto anche la mia trasmissione, Barbareschi
è venuto ad Iceberg, è andato ad Iceberg la trasmissione di Parenzo, come non se lo ricordo?
Ecco.
Bisogna fare le strategie, bisogna sapere dove si vuole andare.
Vabbè, insomma, però ora la gente vuole sapere il partito di Fini si fa a settembre. Noi siamo molto spicci, Barbareschi, non siamo diplomatici, siamo un po', non amiamo
Noi intanto ci vediamo il 5
a Ferrara,
Mirabello,
per
a Mirabello.
Una grande riunione, sarà una cosa molto interessante. Poi io personalmente farò un roadshow in tutte le province italiane.
Roadshow, fantastico.
Mi piace.
Come Veltroni.
Come Veltroni.
Ma io come posso Veltroni, dire, lui è comunista, cose, sinistra, no. Invece sono di destra, filo americano, cresciuto in America. Io sono legittimato a dire roadshow.
Anche Veltroni. Un attimo solo, traffico, torniamo. Barbereschi, dove si trova lei? In vacanza con i figli?
Le cose, sto spiegandole. Faremo un giro, sì. Mi piace, un giro, il giro d'Italia. Parlando di temi concreti, ognuno il suo tema, io per quel che riguarda telecomunicazione, cultura, altri lo faranno su altri temi e prepareremo quello che sarà un programma
per un partito,
un gruppo parlamentare.
Per un partito. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up. Parenzo Iceberg, Barbareschi ti conosceva solamente come Iceberg. Michael Bublé era il cantante preferito da Francesco Cossiga, ce l'ha rivelato ieri, ce l'ha detto, rivelato, insomma, una parola un po' grossa, Claudio Sabelli Fioretti, e su questa voce di Michael Bublé vi facciamo sentire alcune cose strepitose di quelle che non avete sentito in questi giorni. Beh, insomma, questa cosa qui è una cosa molto delicata, però la voglio rimettere in onda. Fu un episodio che segnò una parte della storia di Radio 24, in qualche modo. E fu, nella radio di Confindustria, una frase che Cossiga disse sull'allora presidente di Confindustria, successe un casino tremendo. Puntata di Viva Voce, non mi ricordo che anno, probabilmente 2002, anzi sicuramente 2002, primavera 2002, caro Parenzo, Cossiga contro D'Amatos, conduceva Sant'Almassi, sentite.
Buongiorno Presidente.
Buongiorno Sant'Almassi. La prego di non chiedermi l'opinione sull'attuale Presidente della Confindustria, insomma. Avremmo avuto bisogno come Presidente della Confindustria oggi di un Giovanni Agnelli, di un Costa, anche di un Merloni, di un Carli o di uno sereno e prudente come Billè, che è Presidente della Confcommercio. Questo presidente di una rozzezza non sa neanche cosa dice quando parla in televisione, insomma. Io capisco come i sindacalisti dall'altra parte si incazzino, scusi il termine volgare, mi scuso con gli ascoltatori, ma
è un gran problema anche questo. Però Presidente, mi scusi, lei ha espresso la sua opinione sul Presidente della Confindustria, però il governo ha detto quello che dovrebbe fare, il sindacato ha detto quello che dovrebbe fare, D'Alema e Fassino ha detto quello che sono e che dovrebbero fare, la strada che dovrebbero percorrere. Però le chiedo, a questo punto, tra le parti sociali c'è anche l'industria, c'è anche la categoria,
certo. Anzitutto si dovrebbe,
cosa dovrebbero fare?
Anzitutto si dovrebbero dare un altro presidente di Confindustria.
Vabbè, questo l'avevo capito perfino io,
sì,
quindi
sì.
Sulle sue parole
si dovrebbe dare un altro presidente di Confindustria.
Parenzo, questa non la sapevi, questa è eccezionale.
No, una chicca strepitosa. Devo dire che Cossiga era sempre, come dire, fulminante nelle sue definizioni.
Beh,
certo
ti...
che però Billè,
Billè, io a quello pensavo,
tutto bene, per carità, però Billè non è che abbia, come dire,
poi
no, lasciato
si
dei
dimostrò,
grandi ricordi.
Si dimostrò proprio, non
no,
proprio.
Giusto dei bignè, dei pasticcini, ecco.
Non no, impeccabile, no, Barbareschi, a casa di Billè trovarono, non mi ricordo che cosa, beh, lasciamo
appunto,
perdere.
No, ma la cosa che mi inquieta un po' di questo, quando si sentono queste memorie, no, questi assiomi, queste che poi passano anni e in realtà in questo paese succede di tutto, c'è una specie di mitridizzazione di tutto, no? Della morale, del dolore, di tutto, per cui ognuno può dire quello che vuole, tanto poi dopo 2 o 3 anni se ne fottono tutti, allora uno tiene al Milan, all'Inter, a Billè, ad Amato, a quella Amato, cosa. Poi tanto chi se ne frega.
È vero che si dimentica tutto, si dimentica tutto. Barbareschi, però lei ha detto qualche giorno fa che Feltri negli Stati Uniti sarebbe finito, addirittura.
Beh, quando uno scrive delle cose non vere, uno nei paesi normali fa causa. Le sembra un paese dove si può far causa a un giornale e nell'arco di un anno un risarcimento, questo paese? A me non
no, un anno no, però guardi che il giornale di soldi ne ha pagati, anche a Di Pietro, un sacco di gente. Paolo Berlusconi l'ha tirati fuori i quattrini.
Bene, allora si fanno i miglioramenti. Io sinceramente quando ho fatto delle cause in Italia, il problema della lentezza della giustizia non mi sembra sia l'ordine.
Ma perché sarebbe finito negli Stati Uniti? Cioè, non sarebbe più direttore, ma com'è?
Ma vorrei che fosse un direttore vero io, cioè vorrei che lui, il direttore responsabile è Sallusti, non è lui. Le sembra normale?
Adesso non lo so, Parenzo, qual è la storia?
Beh, quella è un'altra vicenda, che c'entra? Per adesso per lui
che c'entra?
Quello che
ognuno
mette la
deve
firma...
essere responsabile delle azioni che fa.
Ma che gli Stati Uniti non esiste neanche l'ordine dei giornalisti, però Barbareschi, mettiamo le cose in ordine.
Un attimo solo, fermi un attimo. Parenzo, che dici? Non ho capito.
No, dico che nei paesi anglosassoni, Stati Uniti e Inghilterra in testa, non esiste l'ordine dei giornalisti, ordine al quale mi onoro di essere iscritto, però sono fortemente contrario all'ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti. Io sono iscritto a
Insomma, al di là di Sallusti, di Feltri.
Quindi la questione è perché Feltri fa le sue campagne di stampa, se sono diffamatorie, c'è la giustizia, i tribunali.
Ma come? Dove c'è
Feltri
la giustizia, i tribunali?
Alle volte ha pagato, altre volte non ha pagato. Ma
quando
dove
c'è la giustizia? Me lo spiegate? Da quando questo è un paese dove
scusi, ha appena ricordato che il giornale è stato
rimandata al 2016.
Sì, d'accordo, sarà anche lenta, però prima o poi si paga per diffamazione.
Però le ha pagate, molte cause le ha pagate. Diciamo invece che il problema è diverso, cioè Berlusconi preferisce far pagare il giornale e quindi dice io investo 100.000 euro in querele. Benissimo, faccio una operazione.
Ma questo è un altro discorso
ancora.
Stiamo parlando dell'etica giornalistica e della responsabilità di quello che uno dice.
Però Feltri, secondo lei Barbareschi, su Feltri, Fini dovrebbe dare ancora delle spiegazioni o no su questa vicenda?
Sì, e le darà, e mi auguro che le dia per forza, per tutti noi.
Ah, ne deve dare ancora, secondo lei? È giusto che dia. Su che punto in particolare, secondo lei?
Su tutto, anche se poi, voglio dire, mi fa molto ridere vedere questo accanimento su Fini, mentre passano, c'era un bellissimo articolo di Giannini oggi, no? Dove Mondadori ha avuto
sì.
Un favore meraviglioso, cioè questa era la cosa divertente del paese, 400 miliardi non pagati.
Sì, non è detto che in Cassazione. Non è detto che in Cassazione sarebbe andata male per Mondadori. Comunque.
Fini dovrebbe spiegare una cosa sola, secondo me, poi al di là di tutta la campagna di stampa del giornale, una sola una cosa deve spiegare. Perché ha deciso di far vendere, di affidarsi nella vendita della casa al cognato, al giovane Tulliani? Se così è stato. Tutto il resto non ha commesso nessun tipo di reato.
Barbareschi, su questo deve spiegare, secondo lei?
Sì, infatti lo dovrà spiegare e poi voglio dire, se una vendita fra un privato e un privato. Cioè non vedo.
Ma lei che idea si è fatta di questo, del fatto che Giancarlo Tulliani sia in quella casa lì? Si sarà fatto l'idea lei, no? O no?
No, sinceramente.
O non gliene frega niente?
Nulla, zero.
No, a me interessa sapere perché Tulliani paga un affitto a una società offshore, quello mi interessa, se è vero.
Lei non gliene frega niente.
Io non so dove abiti Tulliani, non so se abbia il diritto di vivere, magari vive all'estero, ha tutti i diritti di fare quel che vuole, che ne so, io non so com'è la sua vita, magari è residente fuori, vive, non so che attività abbia, non lo so.
Le darà, secondo lei, le spiegazioni Fini?
Penso di sì, penso le darà, le darà in sindacale, farà quello che desidera.
Mi sembra
che il gossip dell'estate sia stato questo, come al solito, ha nascosto tutte le battaglie che abbiamo fatto. Allora io mi auguro che poi, tornando a lavorare, come diceva Carusi, il generale Agosto, poi alla fine rimetterà tutti in linea per lavorare a settembre.
Però se lei dice che Fini deve dare una spiegazione, non è solo gossip. Se anche lei dice che Fini deve dare una spiegazione, non è solo gossip che copre le altre cose, no?
No, beh, darà una sua spiegazione, che cosa sarà? Suo diritto farlo, suo dovere, secondo come.
Cioè, è solo gossip quello che ha letto lei in questi giorni sulla.
Io penso che ognuno, cioè, per quanto riguarda la vita privata, deve scegliere come muoversi, come non muoversi. Se ha fatto delle cose che giudicherà che non sono corrette, lo spiegherà. Se invece
non
è da parte, sarà sulla sua.
Senta, le voglio chiedere un'altra cosa, ma nei giorni scorsi lei a Klaus Davi ha detto che le piacerebbe che in Italia la Chiesa non si impicciasse più di questa vicenda delle nozze gay. Può spiegare meglio? Delle nozze gay è un modo per, naturalmente, un po' brutale.
Ma in generale ho fatto una riflessione di questo, vedo la difficoltà di fare le interviste. Ho parlato un'ora con Klaus Davi, l'unica notizia è che sono a favore delle cose gay. Peraltro sono a favore di tutti i paesi dove c'è una libertà. Cioè, mi piacerebbe vivere in un paese come l'Argentina, che è cattolica, o la Spagna, che è cattolica, dove se uno è gay, non è gay, è lesbica, non ne può fregare nessuno.
Però lei è favorevole alle unioni gay, ma no, non c'è niente di male, anch'io sono favorevole.
Sì, non vedo cosa ci sia di male. Trovo molto più pericoloso marito e moglie borderline che crescono dei figli male, sinceramente. Cioè,
anche all'adozione lei è favorevole? Anche
sì,
all'adozione?
Perché no? Sì, perché no? Se sono due persone credibili, attendibili, che possono dimostrare di essere equilibrate. Se io farei, mi fa molto più paura quei matrimoni finti dove ci sono marito e moglie, dove non c'è più amore, non c'è più nulla. Non vedo perché no, perché uomini non possono adottare un bambino, perché no?
Senta, lei ha detto che qualche sera fa era a cena con un big della sinistra e che le ha fatto una battuta sugli omosessuali, ci può dire chi era questo big, no?
Ma neanche se mi pagate.
Le iniziali, solo le cifre.
Le iniziali, le cifre.
Allora, inizia per Z e finisce per X.
Ma che cosa le ha detto esattamente, ce la può dire?
No, ma è da quello, mi sa che un omosessuale, mai fidarsi di omosessuale, ho detto, dico, porca miseria, pensavo di queste frasi sentirle solo, non so, negli anni 50, quando ero nato, adesso una frase così detta da una persona di un certo tipo mi ha stupito, ma evidentemente siamo ancora così, perché questo mi dispiace, detto questo trovo che mi piace molto l'Argentina, dove quando un prete si è permesso di dire delle cose sull'unione gay, il presidente gli ha detto basta dire sciocchezze, andiamo avanti per favore.
Lei lo sa che questa sua posizione è nettamente minoritaria anche all'interno dei finiani, credo.
Va bene.
O no? Lo sa o no?
Che, sì, probabilmente sì, ho sentito anche risposta di un senatore che polemicamente ha detto spero non sia la linea prevalente di Future Libertà. Io penso di prevalente non ci debba essere nulla, spero che invece la comunione e la condivisione creativa faccia di Future Libertà un paese, un partito, una coalizione, un gruppo, chiamatela come volete.
È un partito, sarà... l'ha detto.
No, qualsiasi cosa sia, fosse solo una scuola di pensiero dove ci sia futuro e libertà per tutti. Questa,
che è un po', che è un po' generico, ma
liberale.
Sì, questo.
Da lì vengo, per cui è difficile. D'altronde, in questo gruppo di finiani c'è da della vedova passando per ex missini.
Ma siete un po' troppo divisi anche su vari temi. Voi tra 40 persone, è vero che per carità bisogna avere diverse anime, però.
Ma guardi, l'altra sera quando eravamo tutti insieme a lume di candela, perché era molto.
A lume di candela?
Divertente. Sì, era saltata la luce, per cui eravamo
stati tutti. Scusi, dov'è che salta la luce?
A Roma, al ghetto dove abito io, è saltata tante volte. Quando c'era.
Allora, eravate a lume di candela e che è successo?
E niente, si era molto coesi nella condivisione di temi diversi, dall'immigrazione a quelli, punti di vista. Fortunatamente vivevamo in un gruppo in cui si parlava e non c'erano diktat, e non c'era il pensiero unico. Pensa che meraviglia.
Va bene, grazie. Dove si trova Barbareschi? Io
mi trovo nella mia meravigliosa terrazza di Filicudi e sto leggendo un libro bellissimo di Filippo Ceccarelli che mi sta facendo molto ridere, si chiama La Suburra. Sesso e potere, storia breve di 2 anni indecenti. Molto attuale, Papelli.
Grazie. Siamo qui 18:33 800 24 00 24, in diretta dalla provincia di Lucca, David Parenzo, ma sentiamo prima i titoli del TG2.
Il leader della Lega Umberto Bossi torna a chiedere elezioni al più presto e dice si può votare a fine novembre o all'inizio di dicembre. Domani il vertice del PDL, nuovo scontro con i finiani. A Sassari, funerali in forma privata di Cossiga, il feretro avvolto nel tricolore nella bandiera dei quattro mori, l'omelia Francesco Picconava per amore. La Francia ha rimpatriato in Romania il primo gruppo di 700 cittadini rom irregolari, l'Unione Europea, venga rispettato il diritto alla libera circolazione. Durante una corrida in Spagna il toro riesce a saltare sugli spalti e semina il panico tra la folla, decine di spettatori feriti, grave un bambino.
E sentiamo anche Studio Aperto.
Un lunghissimo applauso, migliaia di persone a Sassari per l'ultimo saluto a Cossiga nella sua Sardegna. Picconava per amore, ha detto il vescovo nell'omelia. I funerali in forma strettamente privata questa mattina a Roma. 3 spari in pieno volto, è stato ucciso così un edicolante napoletano. Un'esecuzione forse per una vendetta. L'uomo avrebbe assistito al furto di un grappolo d'uva. Domani il vertice del PDL, mentre si inasprisce lo scontro con i finiani. Caso Monte Carlo, il giornale diffonde la registrazione della testimonianza sulla visita di Fini nel Principato. Il direttore Feltre, i nostri microfoni, ecco perché il presidente della Camera deve dimettersi. Sbarco di immigrati curdi in Calabria, erano un centinaio su uno yacht di lusso partito dalla Turchia. Esclusivo il racconto di un clandestino entrato in Italia senza soldi, senza documenti, poi confessa «ho rubato».
Well, it's a marvelous night for a moon dance. Caro Parenzo, sulla musica di Michael Bublé che...
Eccoci.
sembra essere quella favorita, preferita da Cossiga. E ti faccio riascoltare un'altra chicca, sempre presa qui da Radio 24, di Cossiga, che a un certo punto attaccò Trifoggi. Te lo ricordi Trifoggi, no? Il procuratore di Pescara che iniziò le inchieste su Del Turco. E
al Cossiga, quale regalò anche un triciclo, se non ricordo male.
Esatto,
no?
Sì. Però senti un po' che gli disse qui.
Fa ribrezzo ancora di più perché ho visto la faccia del magistrato. Di un magistrato che, avendo faticato a fare il concorso, a fare il liceo, a fare l'università, probabilmente con tutti i 18, si è preso poi l'esaurimento nervoso per prepararsi la laurea, è stato costretto sempre a seguire l'ade dei polli e adesso ha la notorietà della cronaca e forse della storia. E probabilmente su chi o su Vanity Fair quest'estate gli faranno una fotografia col membro al vento, ma lui sarà felice perché poveraccio in un altro modo si mangia sul mona, gente per bene come in Abruzzo, costretto dopo una vita di stenti psicologici dediti all'arresto di ladri di pollame, beh, col membro al vento su chi?
Il membro al vento, Parenzo.
No, un'immagine epica, epica.
Fantastico, 800 24 00 24. Questo assolutamente, questa è la Zanzara. Emiliano da Siena, buonasera.
Buonasera, Cossani, grazie.
Dica.
Volevo dire due cose rapidissime. La prima è che per la prima volta in vita mia probabilmente sono d'accordo con Luca Barbareschi.
A proposito di che?
Nel momento in cui lui dice che pone l'attenzione sopra questa assurdità che è un certo, diciamo, giornalismo d'opinione in Italia, cioè rappresentato poi da alcuni direttori di alcuni giornali, direttori intercambiabili, diciamo.
No, però mi scusi Emiliano, io non ho capito una cosa: perché quando un giornale come Il Giornale fa un'inchiesta, un'inchiesta poi è sempre sottoposta a delle verifiche sia giudiziarie che giornalistiche, eccetera, eccetera. Questa inchiesta qua è schizzi di fango, eccetera, eccetera. E invece quando le fa Repubblica o qualche altro giornale è giornalismo grandioso, libertà di stampa, eccetera.
Da quanti anni sono Ezio Mauro dirige la Repubblica?
Non lo so, una quindicina, forse. Sì, e allora che c'entra?
Quante saranno le querele perse e le smentite pubblicate?
Non lo so, guardi Emiliano, adesso francamente non ho il conto.
Le smentite pubblicate da Belpietro e Feltri e le querele perse?
Non si può fare su questo la valutazione, no? Parenzo, si può fare la valutazione su questo, sulle querele perse?
Ma la libertà di stampa è una cosa diversa da quella che i fanatici dell'una o dell'altra parte pensano. La libertà di stampa è un valore assoluto, cioè ci sono i lettori, ci sono i tribunali. Voglio dire, non si può fare i liberali a corrente alternata, per cui il nemico del mio nemico è un mio amico. Basta che non compri Il Giornale, che problema c'è? Altri lo comprano, se scrive delle minchiate andrà in tribunale, non vedo dove sia, ma chiudere i giornali perché non ci piacciono delle campagne, si chiamano campagne di stampa, negli Stati Uniti sono ancora più feroci che da noi, si chiamano campagne di stampa mica per nulla.
Sì, poi durante le campagne elettorali ti guardano pure nel tinello di casa, e i giornali sono schierati come da noi, poi la questione degli editori è diversa, sarebbe complesso qui parlarne. Il Giornale certamente appartiene alla famiglia Berlusconi, fa delle campagne politiche perché in questo momento fino a una posizione diversa da Berlusconi, ma questo nessuno se lo nasconde, Emiliano, però poi le cose che si scrivono vanno sempre... si arriva un po' al nodo. Infatti in questi giorni cosa stiamo dicendo, Parenzo? Questa inchiesta un po' sulla vicenda dei mobili e sulla vicenda delle visite di Fini a Monte Carlo un po' scricchiola, diciamo la verità, un po' scricchiola rispetto all'inizio.
Anche i finali lo dicono che qualcosa dovrà chiarire, dovrà spiegare. Se non altro,
prima Barbareschi l'ha
detto, il patrimonio del partito, quella casa era quella villa, non è che sia una villa, una, quei 70 metri quadri erano patrimonio del partito, improvvisamente sono finiti a una società, a una serie di società offshore. Ora ci abiterebbe una persona che paga un affitto di 1.500 euro, questo è cognato del Presidente della Camera, qualche problema c'è, poi non c'è nessun tipo di reato, ma siccome è un uomo pubblico dovrà giustificare.
Ecco Emiliano, scusi un attimo, lei credo, da qualche giorno degli ascoltatori mi scrivono, intervengono dicendo: ma è più grave, anche lo stesso Telese nei giorni scorsi, è più grave una cosa del genere oppure la questione di Verdini della banca, la questione della Mondadori con il decreto ad hoc per non pagare nel caso in cui fosse stata sconfitta in Cassazione le tasse? Lei è di questa scuola di pensiero, Emiliano?
No, io volevo esprimere un pensiero generale che non è collegato alla vicenda Fini. È un pensiero semplicemente sul fatto, se posso, un attimo, anche su, io non so esattamente qual è sicuramente grave la questione della banca popolare di Vini, questo è poco ma sicuro, dato che le banche sono una cosa più seria. Molto più seria dei lasciti.
Si può fare questo paragone, Parenzo? I lasciti sono una cosa meno seria rispetto alla vicenda di Verdini?
Più seria, sono due notizie diverse che vanno anche trattate con un peso diverso. Da una parte c'è un'inchiesta della procura in corso sul ruolo che ha avuto Verdini, i creditori che sarebbero stati truffati e quant'altro, no? Quindi c'è uno studio della Banca d'Italia e quest'altra è un'altra notizia, cioè sono due notizie, hanno un peso diverso, io non le metterei insieme.
Ma infatti.
Non vedo perché non parlare sia dell'uno che dell'altro. Ecco.
Hanno un peso diverso, tra l'altro nella vicenda di Verdini ci sarà nei confronti di alcuni imprenditori un giudizio a ottobre, c'è una vicenda più intricata, più complicata, è incardinata già in un'inchiesta giudiziaria, ci sarà un processo a partire da ottobre, è una cosa completamente diversa, adesso paragonata mi sembra sbagliata. Emiliano, vuole concludere?
No, il paragone l'ha fatto lei, io volevo dire tutt'altra cosa, io volevo dire che in questo paese i giornali vendono le copie in maniera del tutto indipendente dall'attendibilità di chi li dirige. Nel momento in cui una persona ha ammesso pochi mesi fa di essersi inventato un'informativa, perché l'ha ammesso,
sì,
di essersi inventato un'informativa in un paese...
No, di essersi inventato un'informativa, no, di avere pubblicato una cosa falsa, questo l'ha ammesso.
Falsa,
non è che l'ha inventata lui l'informativa, quella su Boffo, eh.
Un giornalista che pubblica, ammette.
No, Emiliano, non è così. Guardi, in altri paesi. No, ma perché là c'è stato un errore gravissimo. Magari non è stato particolarmente evidenziato dal resto dell'opinione, dal resto della stampa, eccetera. Però guardi che il New York Times, il Times, il Daily Telegraph o quello che vogliamo negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, cioè stampa celebrata, per non parlare poi di Le Monde, ne hanno prese di bastonate. Eppure non è che nessuno pensa di chiudere per questo Le Monde, New York Times o la cosa, no, Parenzo?
Ma non c'è dubbio, ma è un discorso.
Cioè, i tanto celebrati giornali, eccetera, prendono delle cantonate, scrivono delle cose, delle stronzate sesquipedali. Cioè, non per questo uno li deve chiudere. Perdono in tribunale, i lettori sanno se sono credibili o non sono credibili. D'altra parte,
perdono in credibilità, cioè i lettori non lo leggeranno più. Ma voglio dire, questo in un paese liberale devono essere i lettori a decidere. E poi i tribunali, qualora ci sia un reato, ovviamente.
Cioè, Emiliano, lei che cosa vorrebbe dopo questa storia di Boffo? Cosa pretenderebbe lei? Non ho capito. Emiliano, mi sente?
Sì, è andato a comprare il giornale. Esatto.
Ognuno scrive quello che vuole.
Allora.
Il problema è che il Boston Globe, 3 anni fa, pubblica 3 notizie false, viene completamente decapitato.
Ma non è vero, morale. Emiliano, non è vero!
Non per una questione morale, per una questione che smette di vendere copie se è poco credibile.
No, mi scusi,
invece
Emiliano,
la
io
qui è del tutto indipendente dalla verificabilità,
no,
di quello che...
Emiliano, guardi che su questo lei si sbaglia, perché è vero che dopo la vicenda dei diari di Hitler, Stern, settimana tedesco, perse molte copie, eccetera, eccetera, però oggi Stern c'è ancora, cioè non è,
non è
che è scomparso Stern, e stiamo parlando dei diari di Hitler, non di un documento falso pubblicato, cioè di una pagina di documenti.
Direttore Crociani, e questo è il punto, diverso direttore dei diversi giornalisti.
Guardi,
nel momento in cui una notizia viene dichiarata falsa, la gente normalmente perde il posto, e questo è quanto. No, io non parlo del giornale che deve chiudere, ma chi
sì, ho capito.
Il problema,
cioè,
è che la gente continua a comprare
dopo quella vicenda. Quello è un altro discorso. La gente si fida, nonostante. Cioè, secondo lei la gente non è informata sul fatto che sulla vicenda Boffo.
No, perché il giornalismo in Italia è solo di opinione. Ogni opinione si autolegittima in quanto.
Sì, però viva il giornalismo d'opinione, Parenzo.
I fatti sono importanti quanto le opinioni, basterebbe tenerli ben distinti, ma voglio dire, è ovvio che le opinioni hanno, in un paese democratico, hanno un'importanza assoluta, come al pari dei fatti quasi, basta tenerli ovviamente distinti. Ma voglio dire, ma forse questo discorso qui è veramente strambo, non riesco proprio a capirlo, come anche dei sedicenti liberali, come forse si definisce il signor Emiliano, poi alla fine chi dà la testa è Vittorio Feltri, non si capisce perché.
Emiliano, chi deve decidere la testa? Vittorio Feltri è l'editore.
Io sono stufito del fatto che giornalisti di provata statistica, non è opinione, statistica, poca affidabilità, dirigono giornali e vendono centinaia di migliaia di copie. Questo è quanto. Io non voglio né chiudere i giornali né chiedere la testa di Feltri. Il problema è che l'editoria in questo paese è slegata dal qualità di quello che poi uno produce. E questo è il problema.
Ho capito. Grazie, abbiamo il traffico, Emiliano, torniamo subito. Siamo qui, 18:48, 800 24 00 24. Il sottoscritto dagli studi di Milano, David Parenzo, in collegamento dalla provincia di Lucca. Beh, dimmi in che località esattamente, Parenzo, non è che stiamo
dalla
giocando.
Dalla piscina della provincia di Lucca, in una villa molto bella.
La località non te la ricordi, diciamo la verità.
No, beh, a Lucca.
Ah, Lucca città, Lucca, nelle colline intorno a Lucca.
Nelle colline di Lucca. Posso dire una cosa in più a Emiliano, perché lo voglio infierire.
Sì, sì.
Ma ho qui una mazzetta di giornali, quella quotidiana che l'edicolante mi porta qui ogni giorno, e scartabellando tutti i giornali vedo che la notizia di fine è stata ripresa da tutti. Allora bisogna, la notizia pubblicata dal giornale in questi mesi, in questo mese, è stata ripresa da tutti i quotidiani. Quindi se dobbiamo stare al ragionamento di Emiliano, bisognerebbe allora chiedere la testa di De Bortoli perché il Corriere l'ha ripresa, la testa di Ezio Mauro perché la Repubblica l'ha ripresa, gli inviati di tutti i giornali si sono recati lì a Monte Carlo per fare il sopralluogo dove ci sarebbe la casa del cognato Tulliani. Quindi voglio dire, o si mettono alla berlina tutti coloro i quali hanno poi seguito la notizia del giornale, oppure di che stiamo a parlare, come dicono a Roma.
Allora invece dagli Stati Uniti, Gabriella Carlucci, buonasera.
Buonasera a voi, tutto bene?
Come sta? Dove si trova esattamente?
Allora, mi trovo esattamente a Miami.
Miami.
In questo momento mattina c'è un sole bellissimo, fa molto caldo e sono in un parco pubblico. Perché negli Stati Uniti, benché sembri il contrario, ci sono dei parchi pazzeschi con tutte le attrezzature sportive aperte al pubblico, dove i residenti non pagano nulla e i visitatori pagano una piccola quota per poter, per esempio, utilizzare la piscina piuttosto che i campi da tennis.
Beh, faccio una cosa del genere a Margherita di Savoia.
Esatto, è quello che sto cercando di fare.
Wi-Fi gratis poi, Parenzo, qui abbiamo bisogno di Wi-Fi gratis dappertutto.
Gratis. Assolutamente.
Qui assolutamente. Ogni volta che vado in giro con il mio iPad ho delle difficoltà enormi in Italia, perché il Wi-Fi...
Ma lo sai, Cruciani,
niente.
Che qui invece tu vedi della gente che si porta il computer da casa, perché i bar, per esempio questo campo sportivo, hanno tantissimi luoghi Wi-Fi, per cui ti metti e vedi questa gente che si assembla di fronte al bar, tu dici, ma com'è che sono tutti lì? Vai lì, hanno tutti l'iPad.
Ma lo sa qual è il problema, signora Carlucci? Parenzo lo sa bene, che qui in Italia se si fa una cosa del genere vengono fregate un sacco di compagnie di telecomunicazione.
Ho capito. Però qualcosa bisogna fare.
È un paese civile gli Stati Uniti, altro che, fantastico.
Carlucci, sa che cosa sta succedendo in queste ore dalle parti di Trani, cioè dalle sue parti? Perché lei...
ma non riesco a capire perché tutto questo...
Allora, è successo questo.
Intorno al concerto di Elton John.
Oh, ecco qua. Concerto, innanzitutto registriamo che grazie alla Zanzara il sindaco di Verona Tosi e Morgan hanno fatto pace, ho visto prima anche le immagini, dunque Morgan farà un concerto il 15 settembre, che è anche il giorno del mio compleanno, a Verona, perché il sindaco si era opposto in maniera un po' sgangherata, secondo me. Qui abbiamo mediato, abbiamo fatto, abbiamo ospitato, siamo riusciti a convincere tutti e due a riappacificarsi, e questo grazie alla nostra trasmissione, e siamo contenti. Qui però c'è un altro caso che è nato, cioè il vescovo di Grosseto, che non c'entra assolutamente nulla, tra l'altro, dice: niente piazza alla pop star gay. Giacomo Babini,
no.
Quel concerto è un'offesa alla Chiesa, i cattolici farebbero bene ad occupare la piazza, non se ne può più degli omosessuali. E il bello è che, a parte il fatto che lo dice, vabbè, il vescovo di Grosseto, uno dice chi se ne frega perché il concerto è a Trani, però qualche politico locale, cara Carlucci, insomma gli va dietro, qualcuno dell'UDC.
Però io so che il concerto a un certo punto è stato già da tempo destinato altrove, ovvero di fronte al monastero di Colonna, che è un altro luogo molto bello.
Vabbè, è uguale,
mare.
Però credo che non è che cambia molto, è sempre monastero,
però è un monastero che oggi non ha più la funzione di monastero, per cui è diventato un museo, quindi diciamo che ha un utilizzo pubblico già da tanto tempo, ci fanno le mostre, pinacoteca, concerti, convegni, quindi ha un uso diverso, non è più un luogo di culto, e quindi so che già da tempo il sindaco di Trani aveva deciso di spostare il, ma anche per motivi di sicurezza e di ordine pubblico e di spazio, di maggiore capienza della location, perché di fronte al monastero di Colonna c'è un ampio parcheggio dove possono entrare sicuramente più persone, perché per il concerto erano state richieste 2600 sedie.
Ma senta, ragione, insomma,
una questione logistica, quindi non religiosa, diciamo.
Che io sappia, a Trani è stato spostato per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e soprattutto di capienza della piazza.
Per cui, insomma,
ma già da tempo, già da un mese almeno era successo questo.
Mi dica qualcosa di chiaro, Carlucci, sulle parole di questo arcivescovo. Per carità, noi rispettiamo il vescovo emerito di Grosseto, Giacomo Babbini, inchiniamoci, Parenzo, inchiniamoci.
No, inchinarmi non posso, sono ebreo.
Scusa, allora lo faccio io, mi inchino un attimo, vescovo Babbini. Però
lei che è cattolico, apostolico, romano.
No, io non sono né cattolico né apostolico né romano, però mi inchino lo stesso, bacio, però dico, ha detto una stronzata, o no?
Guarda, io sono cattolico, vado a messa tutte le domeniche, credo molto, però credo anche che lo spazio di fronte alla cattedrale, tra l'altro la cattedrale è veramente una cartolina, è un fondale meraviglioso per qualunque tipo di manifestazione, tutto sommato di fronte alla cattedrale non sarebbe successo proprio nulla, cioè non c'era niente di blasfemo. Dopodiché però, per fortuna, ripeto, già da un mese questo spostamento era avvenuto, quindi questa polemica mi sembra del tutto inutile.
Inutile assolutamente, no, sì, il fatto sì, che sia gay chi se ne frega, poi Elton John, se, Mattia, ci
ma
mettiamo...
infatti, cioè io penso solo invece che moltissimi artisti sono gay, ma sono anche degli artisti eccezionali, e quindi, così come non bisogna guardare il colore della pelle, ed è negli Stati Uniti questo è ben capito. Ieri sera per esempio è venuto Obama a Miami e la città si è completamente fermata per accogliere Obama e il suo seguito, che è fatto completamente di neri, ed è assolutamente ovvio, accettato, normale, e io credo che il colore della pelle o le proprie tendenze sessuali non dovrebbero determinare nessun cambiamento di atteggiamento da parte degli
altri. Insomma, caro vescovo di Grosseto Giacomo Babbini, è meglio stare zitti in alcuni casi, che c'entra, poi lei non si impicci delle questioni di Trani. A Trani qui abbiamo anche gente del PDL che certo non è come lei, caro vescovo. Allora, Parenzo, però vogliamo chiedere qualcosa all'onorevole Carlucci di quello che sta succedendo in Italia. Cioè, secondo lei c'è un killeraggio eccessivo nei confronti della famiglia Tulliani Fini? Me lo dica sinceramente, da quello che lei può,
guarda,
capire,
io,
da Miami, lì dal parco.
Io da Miami mi guardo tutti i giorni i giornali. Io credo questo. Fini si è, ritagliato il ruolo di Catone il censore dei costumi di tutti, della morale. Non so se avete letto, e la cosa mi ha alquanto scandalizzata perché stava uscendo appunto...
C'è la cosa di Fare Futuro di oggi?
No, ho letto, scusa, i manifesti che lui, con cui ha tappezzato Milano, lo slogan del suo partito, fuori gli affaristi dai partiti. Allora, sì, da quale pulpito viene la predica? Perché se è vero che questa casa è stata acquistata e rivenduta da delle società offshore di Saint Lucia, che sono, capito, il posto dove tutti quelli che vogliono fare gli affari, pagare in nero, fare l'evasione del...
Cioè lei dice,
italiano,
siccome si è eretto a, diciamo,
al
più puro di tutti, poi i più puri trovano sempre un altro più puro di tutti.
Se lui fosse stato uno normale,
che dici, Parenzo? Che dici, Parenzo?
La questione è un po' diversa. No, io per carità, su questo ho una visione molto molto precisa. È diverso, cioè Fini ha posto una questione politica rispetto al suo partito, cioè mi sembra che tutti i partiti debbano dire fuori gli affaristi, mi sembra una cosa...
Vabbè, però è banale dirlo, fuori gli affaristi, ma che significa, Parenzo, che significa dire fuori gli affaristi? Su, ma non ha senso,
però,
dai.
Se parliamo del caso
per... migliore,
un attimo solo, Carlucci, un attimo solo, che dici?
Se parliamo del caso Verdini, sì, il caso Verdini, se dovesse essere dimostrato, è il caso di un affarista. Cioè,
guarda, se fosse per me, se fosse, hai ragione, se fosse per me, uno che è presidente di una banca non dovrebbe fare il coordinatore di un partito, questo già alla base. Carlucci, lei è d'accordo?
Uno che è presidente della Camera, quindi a te...
Un attimo solo, un attimo, Carlucci, mi dica.
Scusa, allora, lui, quello è il presidente e il coordinatore di un partito, perfetto. Questo è il cofondatore di un partito, nonché terza carica dello Stato, che tutti i giorni fa il fustigatore dei costumi altrui. Dopodiché, appena esce una notizia sul giornale, querela. Quando fino al giorno prima aveva detto libertà di stampa, legge bavaglio, però appena si dice una cosa su di lui, cosa pensa di fare? La querela, no? Punto primo. Punto secondo, ripeto, siccome è stato il fustigatore della morale dei costumi altrui, non appena si va a indagare sul suo di passato o recente passato, o quello che combina, perché la vicenda che è una casa di quel genere, che tra l'altro era stata data a tutto il partito, tant'è vero che c'è una parte del partito che adesso ha fatto causa.
Però non è che lui
capire...
si è, diciamo la verità,
ma
lui,
è
lui...
cosa, ma uno non ha l'obbligo di sapere a chi vende, però signora Carlucci, mi scusi,
oh, per favore, lui non non sapeva a chi era finita, cioè che era stato utilizzato una società di Sennulia.
Ma non c'è, io non ho fatto mica le indagini, scusi, io avevo una piccola casetta.
L'ha rivenduta in Italia.
Scusi, la logica
non ha senso dire lui non sapeva niente, perché non è possibile.
Signora Gallucci, la logica però ha i suoi diritti, no? Se io ho una casa e la vendo a un compratore, no? Non faccio mica l'investigatore privato che devo sapere chi è questo che la compra, se ha carichi pendenti o quant'altro. Quando io vendo una casa...
Ma a chi la vogliamo dare bene? Chi ha fatto l'affare di 300.000 euro per un palazzo che vale...
Secondo lei dietro queste società offshore c'è la famiglia Tulliani, c'è Giancarlo Tulliani?
Ma
secondo lei
c'è qualcosa di poco chiaro? E allora ribadisco, se tutto questo viene da una persona che fino al giorno prima, come dire, ha avuto un atteggiamento normale, nella norma va bene, ma uno che fino al giorno prima, capito, indaga, accusa gli altri, fa gli slogan come abbiamo sentito, no, fuori gli affaristi dei partiti, poi lui è il primo affarista, però, o qualcuno della sua famiglia.
Però la vicenda Verdini oggettivamente è diversa, se non possiamo paragonare, la vicenda Verdini è diversa. Io voglio capire da lei, sulla cosa che ho detto prima, il presidente di una banca può fare anche il coordinatore di un partito, secondo lei? Mi dica la verità.
Ma io dico una cosa, il presidente della banca era presidente della banca prima di entrare in politica, prima di fare, allora vuol dire che chiunque entra in politica deve smettere di fare, ma allora deve...
Poteva fare il notaio,
devi smettere di fare il medico, perché comunque ci sono dei conflitti di interessi, perché non credi che chi sta in Parlamento magari può fare una legge, faccia il medico, che può magari in qualche modo aiutare la sua professione.
Il presidente di una banca è un po' diverso, eh. Comunque,
il presidente della banca gestisce un po' di soldi, ha tanto, voglio dire, è una questione
però, ripeto, questo esisteva già da prima, cioè Verdini sono anni che è il coordinatore del
comunque
partito.
Secondo lei non si deve dimettere, no?
Chi fa il magistrato e poi sceglie di fare politica si deve dimettere dalla magistratura, no? Mi pare un principio di civiltà, è uguale per il presidente di una banca, no?
Vorrei
vedere come va a finire l'indagine
Però per alcune cose non c'è bisogno dell'indagine. È divertente parlare da Milano, Lucca e Miami di politica, onorevole Carlucci. Vabbè, ci risentiamo presto, perché dobbiamo chiudere. I parchi di Miami sono meravigliosi, però voi mi date una coltellata alle spalle. Io sono qui a Milano il 19 di agosto, voi siete uno nella piscina, abbastanza, no, non troppo, però si riesce a correre bene, si riesce a stare bene, uno nella piscina di non so chi, di non so quale imprenditore in provincia di Lucca.
No, che imprenditore, poi salta fuori che sono con l'anemone, per carità di Dio, con il presidente e amministratore delegato di Lombardia Channel.
Eh beh, ho capito, ma sarà un mezzo imprenditore, sarà o no? No, non è.
Un manager milanese.
Bravo, manager milanese, imprenditore, un'altra cosa, hai ragione.
Non c'è conflitto di interessi, perché io lavorerò lì.
Non ti buttare in piscina, ti sei buttato già in piscina?
Ci sentiamo direttore, dopo. No, adesso il sole sta tramontando.
Fantastico. A presto.
Ecco questo. A presto. Un bacio, dove
ciao.
Vuoi.
Ciao.
Ciao.
Siamo qui 19:16, 800 24 00 24, calmatevi, la gente che scrive al 349 238 6666, messaggi, un bacio dove vuoi, Luca da Pescare, un altro, ho sentito male o l'ospite uomo ha salutato la maschia zanzara con ti bacio dove vuoi, e un altro ancora, Luca da Bologna, Cruciani mi scusi, chiarisca per favore, un bacio dove vuoi tu, da Parenzo, chiarisca per favore, chiarisca. Ah, grazie David, a presto. Non ti buttare in piscina, ti sei buttato già in piscina?
Direttore, no, adesso il sole sta tramontando.
Fantastico. A presto.
Ecco questo, a presto. Un bacio, dove
ciao.
Vuoi.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Titoli del TG3.
Dura risposta dei Finiani al Premier, il berlusconismo è solo killeraggio, scrive Fare Futuro, sì all'odo ma no ad altre forzature. Domani il vertice PDL, Bossi, Fini si dimetta o elezioni. Anche a novembre Casini, governo di responsabilità ma non contro Berlusconi. Cossiga picconava per amore, le parole del vescovo ai funerali nella chiesa di Sassari. Napolitano, il mio rapporto con Cossiga. Gli americani oggi via dall'Iraq dopo oltre 7 anni e oltre 4.000 soldati caduti. La guerra è finita ma il paese è ancora una polveriera. Sbarcano in Calabria 136 curdi nascosti in uno yacht di lusso. La Caritas, il dramma dei migranti non è finito, continua corrotte gestioni diverse. Affitti estivi in nero al sud come al nord, le telecamere nascoste del TG3 a Cortina, tempio dei VIP, di vacanze in contanti e senza ricevuta. Camicia verde e luci rosse, indagato un assessore di un comune vicentino per un sito di escort, intanto in una villa Lecce aggredita la Daddario. Sarebbe piaciuto anche a Hemingway, vate della corrida La vendetta del toro, che scavalca la recinzione, semina panico e feriti sulla gradinata.
Sky TG24.
Bossi insiste, Fini si dimetta oppure si vada a votare entro dicembre.
Attacco dei finiani, il berlusconismo è dossieraggio e ricatti.
Casini a Sky TG24, no a governi tecnici senza chi ha vinto le elezioni.
A Sassari l'addio a Cossiga, lacrime, applausi e tanta gente comune.
Edicolante freddato a colpi di pistola, vendetta in provincia di Napoli.
Le nuove rotte degli immigrati, uno yacht ne sbarca 136 in Calabria.
La Francia rimpatria i primi Rom contro Parigi, le critiche dell'Europa.
Alluvioni in Pakistan, le cifre della catastrofe, quasi 5 milioni i senza tetto.
Iraq, stop americano ai combattimenti, ma il ritiro preoccupa Baghdad.
Playoff di Europa League, Juve, Napoli e Palermo in campo questa sera.
Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi, ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. È la storia di noi due.
Luca Telese dalla Sardegna. Il trionfo della Zanzara, Morgan e Tosi in conferenza stampa insieme, che si stringono la mano, hanno fatto un passo indietro tutti e due.
Che vittoria, ormai un potere, un quinto fratello e mezzo.
Ma che stai facendo in Sardegna, in vacanza?
Sì, sono già in una di quelle bellissime file sui lungomari a respirare tubi di scappamento.
Ah, come tubi di scappamento in Sardegna? Che stai dicendo?
In questo momento c'è una fila per il lungomare di Alghero.
Ah, perché sei sbarcato ad Alghero. Sento la voce di Enrico e ti faccio ascoltare col sottofondo.
Ma chi erano i due? Chi sono
Pupo,
questi?
Noi due sono Tosi e Morgan.
Ma tu e Morgan?
Io e Morgan. Poi,
come minimo ti deve far cantare una canzone di Verona.
Esatto, possono essere tante cose noi due. Tulliani, Fini, Morgan Tosi, Morgan Cruciani, Cruciani
Fini
Telese.
Berlusconi.
Lo sai come mi ha salutato prima Parenzo? Ti faccio ascoltare, guarda come mi ha salutato Parenzo.
No.
Ti faccio ascoltare come mi ha salutato. Gli ascoltatori sono scatenati. A presto.
Ecco questo. A presto. Un bacio dove vuoi. Ciao.
Luca!
Un bacio dove vuoi! Ma qui siamo. Ma siamo sulla Zanzara, non possiamo.
Mi ha rovinato. Lo sai perché ha froceggiato, secondo me?
Perché?
Perché avevamo ospite Luca Barbareschi, il quale.
Non dire cose così su Barbareschi.
No, perché... Barbareschi, il quale.
Volevi insinuare!
No, assolutamente. Il quale ha detto di essere favorevole non solo ai matrimoni omosessuali come in Argentina, dove non c'è la chiesa, non è medievale, eccetera eccetera, ma anche all'adozione tra coppie omosessuali.
È un tema controverso,
Tu sei d'accordo o no sull'adozione? Dimmi la verità.
Sull'adozione le coppie omosessuali non ho un'idea.
Non hai un'idea?
Bisognerebbe capire, vedere la casistica, vedere come ha funzionato, dove. Sai, c'è un contesto sociale per cui non è che puoi mettere in un paesino del sud la coppia omosessuale e affidargli un bambino, perché poi crei un danno al bambino. Non è che garantisci un diritto alla coppia omosessuale.
Intanto abbiamo ottenuto un risultato che non è quello di far approvare.
E naturalmente. Tu?
Io sono abbastanza contrario. Sono contrario, anche se non è che sono latte tragono, sono contrario perché gli omosessuali, sono contrario perché penso che sono favorevole a una legislazione.
Sai, c'è una cosa che dobbiamo dire, io conosco tante coppie omosessuali che farebbero, usciamo dalle grandi scelte di sistema, conosco almeno tre coppie omosessuali che sarebbero più bravi di me come genitori.
Sì, questa è la stessa cosa.
Molti eterosessuali.
Questa è la stessa cosa che
è vero,
la stessa cosa che sostiene Barbareschi, però io così, anch'io come te, sono come te, non ho un'idea, e se proprio mi devi spingere a dire qualcosa ti dico che non sono d'accordo. Però
non è illegittimo dire che per certe cose i tempi devono essere maturi.
Sì,
forse ora non sono maturi.
Però tutto è iniziato da Tosi qui alla Zanzara.
Sentiamo. Chi ha un ruolo pubblico in qualche modo, quindi anche chi fa spettacolo, è anche di esempio. E siccome i giovani appunto tendono anche, come è normale che sia, ad imitare dei modelli, lui in questo momento è un modello assolutamente negativo, quindi non va imitato, quindi meglio metterlo in naftalina in maniera che ci si dimentichi di quella bruttissima uscita che ha fatto sulla cocaina.
Poi si è intromesso Zaia, sentite.
Guardi, io non ho detto Morgan non potrà mai cantare in Veneto, ho detto che con queste condizioni, glielo ripeto, non è il caso che Morgan canti in Veneto, punto.
E poi Morgan, qui alla Zanzara, anzi prima di Zaia c'è stato Morgan.
Io penso che quando il sindaco ha detto che io sono un individuo antieducativo, diseducativo, che sarebbe un esempio sbagliato farmi suonare lì prigione, io credo che invece è molto, molto sbagliato quello che lui sta facendo, cioè è un cattivo esempio questo. Che non ci credevo e già ti amo.
Va bene, in collegamento con la Sardegna, con Alghero, Luca Telese, caro Luca.
Penso che Morgan sia molto cresciuto in questa storia.
Anche secondo me, anche secondo me, l'ho visto oggi vestito di tutto punto lì in conferenza stampa insieme a Tosi. Io credo che abbiano fatto un passo indietro tutti e due, in maniera anche abbastanza ragionevole. O no?
Certo, se no si finisce come il vescovo che arriva a vietare il concerto di Elton John, quello è il massimo.
Ti rendi conto?
Ha scelto proprio l'anno giusto per scagliarsi contro l'omosessualità.
Perfino la Carlucci che abbiamo chiamato è contraria a questa intromissione.
Vai, stiamo laicizzando il paese. Ma Morgan potrebbe diventare parlamentare, secondo te? La Zanzara potrebbe portare Morgan in Parlamento?
Io lo voterei.
Solo tu però.
Io forse solo io, sì, io lo voterei però, ma scusa, perché Morgan, diciamo la verità, non potrebbe fare il parlamentare meglio di altri.
Però c'è una cosa che dobbiamo seguire veramente come una sorta di indagine antropologica, cioè io sono molto angosciato da questa causa per il disconoscimento della paternità. Io spero che quella la vinca.
Beh, anch'io sì, io penso, adesso senza intrometterci in queste vicende personali, per carità, però io credo che ci siano dei casi lì.
Possiamo parlare come padri.
Sì.
Cioè, la causa per togliere la paternità è una cosa di una ferocia che...
Cioè, non solo è una cosa di una ferocia incredibile, però adesso senza conoscere bene le cose, eccetera, succede in casi veramente limite. Adesso, francamente, Morgan non mi sembra un caso limite, no? Cioè, ci sono dei casi molto eclatanti di persone veramente allo sbando e che sarebbero un pericolo per i figli.
Certo, no, ma stiamo parlando di persone non in grado di intendere, di volere, di provvedere a se stesse, e non credo che sia il caso di Morgan.
Ancora Monte Carlo, Monte Carlo, aspetta, Monte Carlo.
L'era mai successo un altro tuo mais un cagato a Monte Carlo.
Parla Feltri su Fini e poi sulle spiegazioni che deve dare Fini. Parla Feltri dopo tutto il tourbillon di queste ore sull'imprenditore intervistato che poi ritratta e poi l'audio che viene pubblicato sul sito del giornale. Feltri a Studio Aperto, sentite.
Il presidente della Camera ha tradito gli elettori del PDL, Fini è stato eletto nelle liste del PDL, poi ha tradito la maggioranza della quale fa parte, la maggioranza che ha eletto Fini presidente della Camera. Infine ha tradito il governo che ha un programma in base al quale si è rivolto agli elettori e gli elettori hanno votato per Silvio Berlusconi in base appunto a un programma ben preciso. Poi c'è una questione che non è stata ancora chiarita, mi riferisco all'appartamento di Monte Carlo. Il nostro giornale ha fatto un'inchiesta, naturalmente non ha accusato nessuno, ma pone dei quesiti e purtroppo a tutto questo non è stata data una risposta e siccome non arriva è un altro dei motivi per cui chiediamo le dimissioni di Gianfranco Fini.
Beh, questa è l'intervista a Studio Aperto. Senti, però la notizia di oggi, caro Luca, è un'altra. Fare futuro...
Che... Dico io qual è?
Cosa?
È la legge ad aziendam. Cioè qui si sta indagando sul tinello di Fini 148 milioni di euro di sconto fiscale a Mondadori, dai, non è elegante.
Allora.
Diciamo che non è elegante, almeno questo lo possiamo dire.
No, ma non possiamo anche dire di più, no che non è elegante, che sicuramente è stata una l'emendamento è stato fatto passare apposta per chiudere questa vicenda. Questo è sicuro al 100%.
E non è bello, e
non
ci
è, no, ma non certo che non è bello.
Anche perché c'è questa cosa strana che Tremonti era stato l'avvocato della Mondadori e poi è il ministro che fa l'emendamento, cioè veramente.
Però
il di Monte Carlo perde di gravità quando uno vede queste cose. Oppure hai diritto a scavare nel tinello di Fini, ma devi entrare anche nel giochino di Segrate.
Scusami un attimo, è una vita che si entra dentro non solo nel giochino di Segrate, ma nel giochino di qualsiasi cosa che riguarda Berlusconi. E qui questo benaltrismo per cui sì, però sono più gravi queste cose, è più grave la cosa di Verdini, è più grave la cosa di Mondadori, è più grave questo.
No, sono gravi tutte e due, ma
sono cose che vengono sviscerate da 15 anni. Ma non è vero, è da 15 anni che se ne parla, Luca, da 15 anni se ne parla.
La legge d'azienda mi è stata fatta da 3 giorni. I 60 milioni di Verdini sono una scoperta di 4 giorni fa.
Sì, ho capito, ma a parte che non è vero che la legge ad azienda, come dici tu, quella a favore di Mondadori, è stata fatta da 3 giorni. Non è stata fatta da 3 giorni.
Ma è stato infilato nel voto sulla finanziaria, diciamo, è uscita da 3 giorni sui giornali.
Comunque, secondo me, la classifica tra una cosa più grave e una cosa meno grave è una classifica sbagliata. Non è questo il punto, lo sai meglio di me. Non è che la cosa di Verdini è più grave, la cosa del Tinello è meno grave. Se ci mettiamo a fare queste classifiche, non ha senso. No, ti dicevo.
Io voglio che per par condicio la Zanzara metta la musica e la stangata ogni volta che nominiamo Denis Verdoni.
Però scusa,
per dargli un po' di importanza.
Tu dici, bisognerebbe fare Verdoni. Così, la stangata su Verdini, però la stangata nei confronti di chi, scusami,
Quella che lui ha fatto intanto agli azionisti della sua banca.
Ma aspetta, tutto questo è da provare, che ci sia incompatibilità, secondo me, tra Verdini come coordinatore del PDL e presidente di una banca, sono d'accordo con te. Sul fatto che Verdini...
E quella è un'altra stangata, allora.
Ma no, ma la stangata...
Il suo partito, i suoi elettori, cioè... Non sapevo neanche che Verdini fosse alla guida del credito cooperativo fiorentino. E questo non va bene.
Questo non lo sapevano. Chi l'ha detto che non lo sapevano? Chi l'ha detto che non lo sapevano? Come non lo sapevano?
Beh,
certo.
Facciamo un sondaggio. Forse anche adesso gli elettori non sanno che il coordinatore di Forza Italia è anche l'uomo più importante, anche se dimissionario, del credito cooperativo fiorentino.
Ci sentiamo tra un attimo. L'altra notizia però è Fare Futuro, che dice: il berlusconismo, editti e killeraggio. Eccoci qui, 1933 800 24 00 24. Ascoltatori, Franco, provincia di Livorno, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, chiamavo in merito al circo della Padania che erroneamente la signora Negri, ex Calderoli, ha detto fallito. Non è mai fallito, in quanto che non era un circo della Lega, era stato affittato ai Fratelli Rossi, io ero il segretario, quindi lo posso dire con cognizione di causa. E le piazze, siccome io faccio il piazzista, cioè quello che in pratica va a cercare le aree per i circhi, erano tutti sindaci della Lega e quindi non c'erano problemi. Abbiamo fatto Chiavari, Tortona, Voghera, Busto, Arate, Varese, Verona, Vicenza.
E perché questa iniziativa è finita?
È finita perché l'errore grandissimo, questo lo posso dire con cognizione perché io c'ero, come si può dire, c'erano sempre schierati una cinquantina di ragazzotti con le camicie verdi, quindi quelli che erano di quelle idee entravano al circo, ma erano pochissimi alla fin fine, e quegli altri no. Le do un esempio semplice: io a Vicenza avevo contattato la base americana, gli americani, no, che sono a Vicenza, e avevo un migliaio grosso modo di biglietti venduti, e quando sono arrivati, che hanno visto sta gente tutta verde, le bandiere sopra il pennone del circo verdi, hanno girato le macchine e sono andati via.
Ho capito. Va bene, Franco, quando è finita questa esperienza del circo della Padania, insomma?
Ma è durata un 5 mesi, grosso.
Comunque
modo.
Non è fallito, come diceva
ma,
ieri Sabina Neri.
Ma non esiste, c'erano sempre da noi in bocca.
Ma è vero che Calderoli ha questa grande passione per gli animali?
Alla grande. Lei pensi che ogni volta che andavamo in una città, in un posto, portavamo la tigre al guinzaglio dentro l'ufficio del sindaco.
Allora la tigre
no, Guanzetta. Calderoli si vede che se ne è innamorato, perché prima ieri ho seguito queste cose che diceva l'ex signora.
Cioè sei innamorato della tigre? Della tigre?
Sicuramente della tigre, e vedendola così buona magari l'aveva presa, ma non dal circo fallito, perché non è mai
vabbè fatto. D'accordo, ma quale altro animale piaceva a Calderoli, che pare nella tenuta?
Ma tutti quelli un pochino ringhiosi, se così si può usare il termine. Non andava vicino al cavallo, non andava... Sì, dico, è venuto almeno una decina di volte lì da noi.
Capito, Luca? Calderoli, certo. La conoscevi questa passione di Calderoli per gli animali un po' feroci?
Era trapelato qualcosa, ma non si finisce mai di imparare.
Hai la radio accesa, spegnila, ti tratto come un ascoltatore qualsiasi. Spegni la radio, ti ho beccato, spegni la radio. Ma lo sai che oggi hanno picchiato, no oggi, nei giorni scorsi pare che abbiano picchiato la Daddario, l'hai saputa questa notizia?
Ma non l'ho visto, mi ha colpito.
Adesso stiamo cercando di contattarla, ma la notizia del giorno in politica è un'altra. Chiudi questa radio, fare futuro a fondo sul premier, il berlusconismo, editti e killeraggio. Senti che scrive Filippo Rossi, nessuno ci potrà più convincere che il berlusconismo non coincida con il dossieraggio e con i ricatti, con la menzogna che diventa strumento per attaccare scientificamente l'avversario e magari distruggerlo. E poi tutta una filippica sul fatto che adesso non è più una questione politica, ma è una scelta di libertà. E dopo 15 anni, Rossi dice: ci siamo resi conto che non è più una questione politica di differenziazione, ma proprio una questione di libertà. Ci sono i killer, quelli che fanno gli editti, e invece i paladini della libertà, tutti gli altri.
E dove erano per gli ultimi 15 anni, quando, voglio dire.
Chiudi la radio,
È spenta.
No, che è spenta, si sente un ritorno pazzesco. Vabbè,
ma allora dipende da voi.
Dipende
allora
da noi.
Per risolvere.
Vabbè, allora?
No, dicevo che mi colpisce, disse la ciclicità, però le teorie anti-berlusconiane sono vecchie di 15 anni, cioè queste cose sul conflitto di interessi, l'uso dei media, il giornalismo accusatorio. Sono vecchie di 15 anni, mi fa piacere che fare futuro le scopra adesso.
Però questa cosa sta provocando varie divisioni nel campo finiano, perché per esempio è di pochi istanti fa una notizia di agenzia uscita di Moffa, che è l'ex presidente della provincia di Roma, se non sbaglio, il quale ha detto non sono d'accordo con fare futuro. Ascoltatori, Luigi da Viterbo, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, un saluto al suo collega Telese.
Dica.
Senta, io questa sera sarei ferocemente contrario alla conduzione che lei ha fatto da qualche giorno, puntando il dito sul presidente Fini.
Ma io non punto il dito contro nessuno, Luigi, di che sta parlando? Io non punto il dito su nessuno, ma che dice?
Parlando della sua conduzione, la sto seguendo da circa un 5-6 giorni, tutti i giorni.
Sì.
E lei francamente ha impostato circa almeno un'ora abbondante della sua trasmissione su il presidente Fini. Io non capisco una cosa: con tutti i problemi che noi abbiamo in Italia, non si parla più di problemi del lavoro, dell'economia, delle fabbriche che chiudono e tanto e tutto quanto, ci stiamo focalizzando e mettendo il cervello all'ammasso con problemi di gossip. Io ho detto alla sua interlocutrice al telefono, ma lei da giugno a settembre cambi il nome della trasmissione, la chiami la gossipara, perché francamente io sento lei da anni e anni parla di problemi molto molto importanti. È un po' di tempo a questa parte, la Carluccia a Miami, Fini con la casa a Monte Carlo, ma i problemi sono tanti altri, ma per cortesia, ma io non capisco, ma che cosa volete voi dire alle persone? Sempre queste sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze. Basta, parlate di cose importanti, parlate di cose effettivamente dei problemi del lavoro, dell'economia, di tante cose.
Telese,
basta.
Rispondi tu, ti prego. Luca, rispondi tu.
Se lei ha sentito il programma in questi 5 giorni.
Io non la capisco.
Un attimo, Luigi, si calmi, Luigi. Telese, rispondi
intanto
tu, ti prego.
Mi fa piacere che esiste il finiano incazzato, quindi c'è una tipologia nuova di ascoltatore. Però se lei ha sentito la trasmissione in questi 5 giorni, noi abbiamo parlato di Verdini, di Fini, del trattore di Di Pietro, quindi la zanzara ronza da tutte le parti.
Ma sì, ma uniamo discorsi alti, adesso per intenderci, per carità, alti per modo di dire, e poi a a discorsi un po' meno seri, che poi meno seri non sono, perché sa la tipo, insomma, i personaggi, cosa fanno i politici, dove si trovano, cosa fanno in quel momento, e cercare di prenderli anche nella maniera meno scontata possibile, e quello è un modo per conoscerli. Luigi, lei non pensa che sia così?
No, Luigi, per cortesia.
No, lei mi ascolta o no?
Ecco, mi ascolti bene.
No, guarda, lei non mi ascolta, evidentemente.
Io l'ascolto bene, ascolto anche il suo collega, diciamo, Fitterese, tutto quanto. Io vi ripeto, vabbè, siamo in estate.
Scusi, però, se lei vuole sentire parlare di cose serie, ma scusi un attimo, Luigi, se lei vuole affrontare, se lei vuole affrontare i temi dell'economia, del lavoro, le pensioni, queste cose qui, si sintonizzi su un'altra stazione, oppure sempre su questa stazione, per carità, Radio 24. La mattina c'è già, la mattina o il pomeriggio con Focus Economia ci sono altre.
Io ascolto anche Barisoni, ci mancherebbe.
E allora ascolti Barisoni, chiusa lì.
Qualche cosa di più pesante, non tanto leggero, ma noi che ce ne frega, ci abbiamo le gonadi piene di Fini, la signora, la sua signora, tutto quanto, e parliamo di cose importanti che a settembre avremo.
Noi parliamo di politica, cosa c'è di più importante della politica? Luigi, cosa c'è di più importante della politica? Noi di politica parliamo, cosa c'è di più importante della politica? Tante
perché
cose,
perché lei da un po' di giorni a questa parte parla molto di gossip,
la vicenda di Fini non ha nulla a che fare col gossip, niente, la vicenda di Fini non ha niente a che fare col gossip.
Le piace intingere il pane, lei francamente...
Certo che mi piace, certo che mi piace da morire intingere.
Mi
piace moltissimo, ci piace moltissimo intingere.
Infatti, dopo mi ascolti, però abbia un po', mi permetta, non la prendo come critica, per carità.
Ma non la prende, ma la faccia pure la critica.
Vediamo che a settembre, a ottobre prossimo, ci arriva una mazzata che lei lo sa benissimo.
Ma una mazzata di che? Che mazzata? Non mi faccia la vittima, Luigi, io odio le vittime. Ma chi se ne frega? Ma che ce ne importa a noi della mazzata a settembre? La mazzata a settembre, ancora.
O di Bagnoli o di altro, per cortesia, come chi se ne frega? Ma sta scherzando?
Ma quale mazzata? Di quale mazzata sta parlando? Su, Luigi, ma non lo so se arriverà la mazzata, non lo so, vedremo. Insomma, io odio le persone che chiamano, io non sopporto le persone che chiamano e dicono: oddio, parlate di cose serie, la gente non arriva alla fine del mese, stronzate.
Una critica.
Ma la critica la deve fare non su quello che succederà, su quello che stiamo facendo adesso.
Dal suo scranno di giornalista conduttore, accetti una critica costruttiva? Guardi, l'accetti.
Ma Luigi, io l'accetto, dopodiché poi se a lei non piace questo programma, spenga. Se a lei non piace questo programma, spenga e arrivederci. Mi dispiace, ma cosa devo fare?
Bravissimo, come Petrolini, vuole questo.
Scusi un attimo, Luigi, no, a parte che Petrolini, magari, no, Luca, insomma, non è quello il punto. Ma guardi, la vicenda di Morgan, secondo lei, è gossip?
Guardi, per cortesia, il discorso della droga
non le va bene manco bene. Morgan non le va bene manco Morgan, ho capito.
Guardi, mi permetta, non voglio essere il solito distruttore, ma ripeto, ci abbiamo tantissimi beni, tutto quanto, e lei...
Ma di cosa vuole parlare lei? Solamente del fatto che la gente non arriva alla fine del mese, Luigi, non l'ho capito, di cosa vuole parlare?
Accetti il vabbè. Discorso che, ripeto, siamo in estate, tutto quanto, ma i problemi purtroppo sono come i nodi. A settembre tutti quanti aspetti.
E vabbè, a settembre poi vedremo. Grazie Luigi, Fortarrigo da Perugia, Fortarrigo, che nome favoloso. Fortarrigo, dica.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Dunque, io avevo chiamato per Morgan. E mi trovo davanti a due morganiani come lei e Telese, mi sento un attimo
di ferro tale. Siamo Telese, siamo morganiani
in
di ferro.
In Parlamento!
Morgan in Parlamento, questa è la prossima battaglia.
Oddio, tanto di la droga sembra che giri.
In che senso, scusi, la droga sembra che giri?
Sembra che giri anche...
Anche qui a Radio 24 e ad Alghero, lei
alla
dice.
Zanzara!
Alla Zanzara, guardi, Fortarrigo, con me questo discorso non attacca, non attacca, perché io personalmente lo dico, ma anche se non è importante dirlo, perché chi se ne frega, non ho mai toccato nessun tipo di droga, non mi sono mai fatto uno spinello in vita mia, mai.
Ho una forte dipendenza dal cioccolato fondente.
E nemmeno Luca credo abbia mai toccato... Ti sei fatto una canna qualche volta, Luca?
Mai. Niente. Clio.
Capito, Fortarrigo? Qui siamo a prova di bomba, altro che capello. Io non me lo faccio perché è una buffonata. Che chiama chi è? Luca, che è caduto? No,
Fortarrigo.
Ci è rimasto male, adesso lo richiamiamo.
Invece, guarda che Luigi è una bella scoperta,
Dice,
a te poi ti piace quando arriva uno
no, a me mi piace
così contromano.
Sì, ma
però
uno che
è il primo militante finiano, un po' millenarista,
la mazzata che sta arrivando.
La mazzata che sta arrivando, parliamo di cose poetico, serie. Che vuol dire? Che vuol dire? Parliamo delle cose che interessano gli italiani. Che ne invece c'è un sacco di.
Sentiamolo però. Prometti, Giuseppe, che lo richiamiamo di tanto in tanto.
Ma certo, lo possiamo richiamare. Anzi, possiamo insomma dare un suggerimento all'ascoltatore. Perché non ci dice lui ogni giorno, no?
Di che cosa dobbiamo parlare?
Di serio, perché altrimenti qui ci perdiamo. Pietro da Roma, buonasera Pietro.
Buonasera, salve Cruciani, saluto anche diciamo, il suo collega Telese. Io vabbè, ho chiamato per il discorso del Monsignore, il concerto di Trani, però sì. Diciamo, volevo anche fare un'osservazione sull'ascoltatore precedente. Anch'io sono...
Fortarrigo, dove sei? Fortarrigo.
Pronto?
Vabbè, Fortarrigo.
Ma parliamo male del Monsignore però, parliamo male di questo prete!
Su questo, diciamo... l'osservazione che ho fatto su questo Monsignore è che noi guardiamo la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo, ma non guardiamo la trave che c'è nel nostro. Quindi la Chiesa
la sta prendendo in maniera piuttosto larga, lei Pietro. Mi dica qualcosa su Babbini, non mi parli di filosofia.
No, Babbini io non lo conosco, ha avuto
vescovo emerito di Grosseto, dice
su tutti i forum di Trani. Intervenuto su questo
quel concerto è un'offesa alla Chiesa, i cattolici farebbero bene ad occupare la piazza, non se ne può più degli omosessuali, non se ne può più.
Io ritengo di essere un cattolico credente, frequento la Chiesa.
Omosessuale anche?
No, grazie a Dio no, cioè tre
no, ma grazie a Dio, vedi, adesso Luca di qualcosa. Grazie a Dio, ma
non ci sarebbe.
Vedi che dietro le posizioni più aperte, cioè, si nascondono sempre dei piccoli pregiudizi. Perché grazie a Dio? Me lo spieghi
anche
questo?
Dietro quelle molto
Sicuramente sono è un problema essere, diciamo, omosessuale.
Ma lo vedi, insiste Luca, insiste, è un problema, non ce la faccio. Io non ce la faccio. Perché è un problema, Pietro? Perché?
Perché uno non vive quello che è la sua natura, cioè vive contro la natura.
Secondo la natura, non lo dovevi dire, contro la natura,
è l'Abbinetti, è il fratello dell'Abbinetti. Perché contro natura, Pietro? Abbia pazienza.
Non mi mischi con l'Abbinetti, perché proprio...
Questo disse una volta da Telese, ospite da Telese.
Ma anche l'Abbinetti è contro natura. Anche farsi una plastica al seno, la messa in piega, tagliarsi la barba, anche quello è contro natura. Secondo natura è il Neanderthal.
Pietro.
Ma niente, mi lasciate senza parole.
Come senza parole? Lei può parlare, ha iniziato a parlare, ha detto due cose. Una cosa che è contro natura e l'altra che aveva detto prima, meno male, grazie a Dio non sono omosessuale. Ma insomma,
normale, cioè, grazie a Dio sono una persona normale, sennò avrei...
È normale, Luca, è normale. Cioè, no. Come? Io conosco un sacco di gente omosessuale che non ha problemi, Pietro, perché...
Nella loro giovinezza doveva vedere quanti problemi hanno dovuto subire.
Ho capito, hanno dovuto subire per discriminazione altrui, magari.
Io ne avevo al liceo, ne avevo due in classe. E comunque diciamo, ne subivano di tutti i colori.
Ne aveva due che? Non è che sono esseri così, ne aveva due.
Due che erano mostri.
Due compagni, comunque diciamo subivano le nostre angherie.
Però Pietro, quando lei dice
subivano le nostre angherie,
che angherie faceva a queste persone lei, Pietro? Mi scusi.
Ma lei era quello laico,
lei scusi, non ha chiamato dicendo che Monsignore di Trani è fuori dal mondo?
Ma infatti,
ma lei sta dicendo le stesse cose, Monsignore?
Ma no, ma anche 17 anni si fanno cose che diciamo con gli anni non si fanno, cioè quando si è ragazzini.
Ho capito, però lei è partito dicendo Monsignore di Trani è fuori dal mondo, dopodiché ci sta dicendo quelli sono contro natura, grazie a Dio non sono omosessuale, in classe ne avevamo due, facciamo l'angheria, e praticamente lei è il portavoce del Monsignore di Trani, abbia pazienza.
Ascolti, prima di tutto non è Monsignore di Trani che si è espresso,
cioè scusi, di Grosseto, quello che è
Monsignore di Grosseto, che quindi non ho capito nemmeno da dove è venuta fuori questa sua...
Vabbè, di Grosseto, ho capito, ho sbagliato Pietro, abbia pazienza, si può sbagliare.
Mi auguro che non lo segua il Monsignore di Trani, questa è la cosa più importante. E che comunque questo concerto che è stato annunciato, poi annullato e adesso di nuovo nuovamente annunciato venga fatto.
Vabbè, questo siamo contenti che la pensi così, però vede che dietro le sue posizioni così aperte poi si nascondono secondo me dei piccoli pregiudizi. Adesso glielo dico in amicizia, non glielo dico in maniera ostile, però quando lei mi dice grazie a Dio non sono omosessuale, che ha detto poi Luca, aiutami.
Contro natura.
Contro natura. Ho capito, Pietro.
La penso così.
No, ma è su queste cose che si fondano i pregiudizi. Io le vorrei far notare questa cosa qui. È su queste piccole frasi, su queste piccole cose che si fondano i pregiudizi. Perché contro natura, beh, sì, certo, uno potrebbe dire tante cose sulla natura, la natura, però insomma, contro natura. E poi, grazie a Dio, non sono omosessuale, non è bellissimo, eh.
Beh, è come dire, non sono malato, cioè, che comunque
come? Oggi
me ne vado. Cioè,
no, non te ne andare un attimo, non te ne andare, no. Perché in collegamento dalla Spagna c'è il nostro amico Enzo Raisi, uno dei finiani di punta. Buonasera, Raisi. No, aspetta, resta lì, Telese, perché la notizia del giorno, Raisi, lei lo sa qual è, no? Perché qui ormai è fare futuro, Chi è?
Sì.
Fare futuro.
Che cosa fare futuro?
Fare futuro ha scritto un editoriale che sta facendo molto discutere in queste ore. Sai, in Italia purtroppo ormai si parla di questo, non c'è niente da fare. Recita così. Lei in Spagna magari non lo può sapere, anche se poi si può collegare con internet. Nessuno ci potrà più convincere che il berlusconismo non coincida con il dossieraggio e con i ricatti, con la menzogna che diventa strumento per attaccare scientificamente l'avversario e magari distruggerlo. Nessuno ci potrà più convincere che il berlusconismo non si nutra di propaganda stupida e intontita, di slogan, di signorzie e di canzoncine ebeti da spot pubblicitario. Non è più una questione politica tra noi e, diciamo, il berlusconismo. Adesso è una scelta di libertà. Tutto è cambiato e niente sarà più come prima. Insomma, qua i siti titolano subito il berlusconismo, editti e killeraggio. Questo scrive Filippo Rossi. Lei è d'accordo o no?
Beh, guardi, io sul berlusconismo e killeraggio, diciamo che è una frase d'effetto. Io prendo atto che ormai il giornale di famiglia è da un anno a questa parte non fa altro che killeraggio, quindi questo è un dato di fatto. Poi, se il giornale di famiglia mi vengono a dire che il direttore del giornale di famiglia è autonomo, ecco, qui mi scappa da ridere, questo senza dubbio. Ognuno può trarre le conclusioni che vuole.
Lei sta parlando del giornale che fa killeraggio, beh, qui si potrebbe discutere, ma quando Rossi scrive, Fare Futuro scrive, il berlusconismo è editti e killeraggio, lei è d'accordo oppure è esagerato? Perché per esempio già Moffa, che è uno dei iscritto a Futuro e Libertà, dice: io non sono assolutamente d'accordo con quello che scrive Fare Futuro, cioè la mette Rossi su una questione di libertà, è una scelta di libertà ormai, da una parte c'è Berlusconi liberale e da questa parte ci siamo noi, anche lei si sente, diciamo, dalla parte di quelli che sono liberali e dall'altra parte ci sono quelli liberali?
Ma secondo me, guarda, Berlusconi ha tanti volti. Io lo preferisco il Berlusconi del 94, quello della grande rivoluzione liberale, che oggi mi sembra molto lontano dal Berlusconi di oggi. Ecco, io vorrei che tornasse ad essere quello di allora. Questo penso io. Mm.
E dunque, no, io vorrei capire, lei su questa frase qua, editti a killeraggio, adesso Raisi lo sa come siamo noi giornalisti, vogliamo trovare sempre le frasi, insomma, chiare.
La notizia. Cioè,
un po' la notizia. Lei su questa cosa qui è d'accordo? Sono d'accordo con Fare Futuro, oppure no? Fare Futuro sta sbagliando?
Innanzitutto non è Fare Futuro, innanzitutto è Filippo Rossi che...
Vabbè, scrive il direttore della rivista web.
Scrive, dà una sua interpretazione che io, ripeto, come la penso io, dico che senza dubbio oggi ho visto anche da Gospio, domani toccherà Russo, credo. Ci sono, da questo punto di vista, delle operazioni di killeraggio in corso che sono devastanti anche sul piano dei rapporti personali, della politica, che non hanno alcun tipo di valore legale dal punto di vista, diciamo, penale, lo avranno come querelle per chi subisce questi danni, però è indubbio che c'è un'operazione in corso, e quest'estate la faccenda Monte Carlo, io credo che solamente in Italia ci stiano tre settimane su una questione di questo tipo. Tra l'altro è stata aperta un'inchiesta farà luce, piena luce su questo. Non credo che si possa andare avanti tre settimane a parlare solamente di questo.
Però mi scusi, in questo caso, onorevole Raisi, sulla vicenda di Monte Carlo, non è che è vero, l'inchiesta è partita dal giornale, poi c'è stato anche Libero, Panorama, eccetera, eccetera, però adesso spiegazioni a fini le chiedono anche altri giornali, non è che le chiedono solamente il giornale o Libero.
Guardi, penso di non dire, di non fare uno scoop nel sostenere che c'è qualcuno che ha chiamato tutti i direttori giornali, affinché questa notizia fosse, come dire, non solamente di pertinenza di Libero del giornale. Quindi questo è avvenuto, credo che tutti lo sappiano, non credo che sia una cosa...
Cosa? Mi scusi, ero...
Infatti mi sono state le pressioni anche sugli altri giornali, cioè questo mi sembra abbastanza...
Pressioni su altri giornali, che significa?
espressione, nel senso che giustamente all'inizio molti giornali non avevano dedicato spazio in questo senso a notizie che in effetti di per sé ha poco valore. Credo che il fatto che si sia allargata molto sia legata anche al fatto che qualcuno abbia insistito che invece è una grande notizia.
Secondo lei, scusi, De Bortoli da una parte e poi anche in parte Ezio Mauro si sarebbero piegati a pressioni da parte del Premier?
A parte il fatto che, vuol dire, attenzione, allora, ci sono giornali e giornali, perché le notizie sono state date anche in modo diverso. C'è chi ha insistito su alcuni temi, chi ha dato la notizia in modo trasparente e chi invece ne ha fatto un cavallo di battaglia, punto. Poi, lei sa, come so io, che in Italia gli editori puri non esistono. Siamo d'accordo su questo?
Sì, sì, no, certo, certo, assolutamente, sì.
Allora, lei sa come me che, voglio dire, quando si vogliono fare pressioni ci sono tutti gli argomenti in un paese come il nostro dove non esiste l'editoria pura per far sì che, diciamo, sia data la notizia anche se la notizia non si tiene importanza.
Allora, però, Reisi, facciamo... cerchiamo
di dire una cosa, sì, sì. Io ho letto il Corriere, ho letto Repubblica, ecco, vuol dire, andata la notizia in modo, come dire, sicuramente rispetto ai primi giorni hanno aumentato le pagine concernenti questa notizia, ma l'ha fatta in modo molto più equilibrato rispetto ad altri giornali, questo non c'è dubbio. Come
no, le pressioni, chiaro, le pressioni su...
hanno dato in modo chiaro la notizia, ad esempio, della smentita da parte del Supertest, che si sono messi tutti a ridere, perché qui si continua a parlare scoop su scoop. Belpietro, che mi sembra in questo momento una persona più equilibrata, nonostante anche lui abbia fatto quello che abbia fatto, l'altro giorno aveva già, come dire, messo le mani avanti, dicendo attenzione, qui a forza di forzare gli scoop, poi arriva il boomerang. E il boomerang è arrivato.
Però l'audio l'ha sentito lei? L'ha sentito l'audio sul sito del giornale? L'audio dell'intervista a questo imprenditore?
No, guardi, sono da due settimane qua in Spagna. Già in Italia ho difficoltà a leggere il libro del giornale. Figuriamoci qua in Spagna, mi dedico a questi due giornali che considero mai alla stregua di Novella 2000, come ho già detto più volte. Se posso leggo Novello 2000, perché tra le due mi dà anche delle belle foto, ma mai il giornale libero io ho rinunciato a leggere.
Vabbè, adesso uno legge anche tutto, per conoscere il nemico, tra virgolette, uno deve leggere anche, lo deve leggere, altrimenti.
Ma vede, io leggo di politica, cioè io credo che oggi il grande problema in Italia è che si è spostato tutto su un dibattito che ormai è veramente schizofrenico.
Però mi scusi, questo possiamo anche essere d'accordo che il dibattito di politica non c'è, lei ha ragione, di politica non si parla.
Ma è scientifico questo.
No, ma non si parla di politica.
C'è qualcuno che non vuole che si parli di politica.
Ma no, ma non è una cosa scientifica.
Non vorrei che si parli di politica. Questo
però mi scusi un attimo, Reisi, forse le faccio questa domanda per l'ennesima volta. Sulla vicenda di Monte Carlo, alla luce anche delle ultime cose che sono uscite fuori, che sicuramente non hanno la forza delle prime rivelazioni, cioè la vicenda dei mobili e la vicenda delle visite di Fini a Monte Carlo, insomma su queste cose l'inchiesta potrebbe del giornale, cioè potrebbe scricchiolare. Ora dico, secondo lei Fini dovrebbe dare delle spiegazioni sul fatto che la casa sia andata al cognato oppure no? Le deve dare, le darà o no?
Allora, Fini ha scritto una lettera che a mio parere è una lettera veramente anche umanamente molto bella. Non dimentichiamoci che la cosa più fastidiosa che ho trovato in tutta questa vicenda è che si è coinvolto dei familiari, io penso a due povere anche bambine, che comunque sono frutto di un rapporto di una coppia, che non è che sia una cosa niente. Tutto per una sciocchezza.
Vabbè, le bambine che danno
valenza,
l'avuto.
Se ha valenza penale, c'è un'inchiesta in corso. Se non ce l'ha, penso che qualcuno si farà molto male. Punto. Detto questo, che in agosto tutto il dibattito politico italiano, con tutti i problemi che ha il mio paese, sia faccia perno sul dibattito, su sta casa Monte Carlo, se è stata venduta o meno congruamente rispetto a quello che può essere venuta a questa casa, perché io credo che siamo veramente in una situazione in cui il paese dimostra che in questo momento purtroppo la politica italiana ha toccato i
fondi. Però mi scusi, Reisi, la mia considerazione...
E credo che anche la crisi dentro PDL,
sì,
dentro PDL, derivi da questo, cioè dal fatto che ormai non si discute più di politica. In effetti, noi perché siamo stati espulsi? Perché mi hanno chiesto di avere un ruolo di minoranza che vuole discutere e dibattere dentro un partito, come si pensa possa essere normale in un partito occidentale plurale. Questo probabilmente non è piaciuto a qualcuno e sono partiti i primi nostri provvedimenti.
Però mi scusi, Reisi, al di là di questo, perché quando si va a scandagliare la vita, dico di Berlusconi, ma potrebbe essere la vita di qualsiasi altra persona, sono inchieste giornalistiche all'americana, fantastiche, meravigliose, eccetera, eccetera, e invece quando si va a scandagliare anche la vita privata, i rapporti immobiliari, i rapporti personali, in questo caso sicuramente si è parlato della famiglia Tulliani, si è scavato dentro le relazioni personali di Fini con la famiglia Tulliani, questo sicuramente. Guardi, perché allora, in questo caso caso si parla di
quando,
fango, di spazzatura.
C'è stato lo scandalo del Presidente del Governo con la questione del, come vogliamo chiamare, metresso, quello che sono.
Escort, prostitute, quello che vogliamo.
Io non ho mai partecipato a questo dibattito, anzi l'ho trovato scandaloso, quindi l'ho trovato scandaloso allora, perché comunque anche lì si andava a toccare delle questioni anche familiari, tanto che poi si è arrivato addirittura a un divorzio.
Sa, su questo
allora qualcuno gridò che schifo lo scandalo. Oggi qualcuno addirittura chiede di rischiare il Presidente della Camera.
Si ma non per questo, non lo chiede solo per questo, non lo chiede per questo.
Vabbè, comunque via.
Senta Raisi, stato... però io voglio dire, sul passaggio di questa casa al, al cognato, tra virgolette, di Fini, io voglio dire, su questo punto qui, secondo lei, sono sufficienti le spiegazioni di Fini oppure no? Mi risponda sinceramente.
Ma guardi, per me sì, voglio dire, e poi ripeto, c'è una vicenda penale aperta, ci sono delle indagini in corso, ci sono delle querele fatte dal Presidente della Camera, cioè, ci sarà comunque un percorso giudiziario che atterrà se la lettera famosa di Fini è sufficiente o meno. Per me, voglio dire, non solo è sufficiente, ma ha dimostrato anche un'umanità, e da quella lettera ho capito anche, come dire...
Ma umanità nei confronti di chi? Scusi, umanità, umanità, lei dice umanità perché...
Penso a una persona che sicuramente si è sentita toccata in modo pesante riguardo alla sua famiglia. Perché lei si immagini come avevano passato questi giorni anche in rapporto di coppia e con le bambine. Cioè, non penso sia stata un'estate meravigliosa per
Ah no, su questo non c'è dubbio. Senta Raisi, un'ultima cosa volevo chiedere, su questa cosa però di fare futuro sul berlusconismo come killeraggio. Secondo lei, vabbè, al di là del berlusconismo nella sua prima fase, in questo momento il berlusconismo è questo, anche secondo lei?
Diciamo che in questo momento purtroppo il dibattito è più sul killeraggio politico che sulla politica, quindi indubbiamente io mi attendo da questo incontro anche a questo vertice del PDL che incominciano a parlare di politica seriamente e vediamo se hanno voglia realmente di attualizzare questo programma che ci siamo in qualche modo tutti quanti dati e sul quale abbiamo chiesto la fiducia agli elettori. Se questo verrà, noi abbiamo sempre detto che noi siamo la maggioranza, voteremo con la maggioranza e saremo un pezzo della maggioranza. Aspettiamo che ci siano queste benedette riforme che abbiamo in qualche modo promesso a chi ci ha votato.
Vabbè, comunque i capigruppo del suo, della sua, che non so, diventerà partito Futura Libertà secondo lei a settembre?
Io guardi, sono ancora dell'idea che intanto vediamo cosa succede nella politica del PDL. I partiti si fanno, c'è sempre tempo a farli. Io spero sempre in un confronto sereno all'interno della maggioranza e all'interno del PDL, eccetera. Io ad esempio ho saputo dall'Espresso, non so, dall'Espresso della Repubblica, che a settembre dovrei essere anch'io messo sotto commissione disciplina.
I probiviri in Emilia Romagna.
Sì, perché sono presente a Bologna.
Sì.
Quindi è chiaro che ci aspettano una volta.
Ma Futura Libertà detta la linea? O no?
Come?
Cioè, scusi, Fare Futuro detta la linea?
Ma no, lei sa meglio di me che il mondo dei Finiani, l'unico che detta la linea è Gianfranco Fini e attraverso dei confronti che Gianfranco Fini ha già avuto più volte con tutti i senatori e deputati che l'hanno seguito. Credo che da questo punto di vista abbia dato anche un...
Dunque, non detta la linea a Fare Futuro.
No, assolutamente.
Grazie, buona serata.
Di nuovo.
Siamo qui la 7.
Umberto Bossi continua a spingere per il ritorno al voto e indica anche il periodo delle elezioni, fine novembre o dicembre. Per il leader della Lega solo le dimissioni di Fini possono fermare la corsa alle urne. Domani a Palazzo Grazioli il vertice PDL, dalla giustizia al federalismo al sud, i punti programmatici su cui sarà richiesta l'adesione dei finiani. A fondo del sito della Fondazione di Fini contro il Premier, il berlusconismo è dossieraggio e ricatti. Nella sua Sassari l'ultimo saluto all'ex presidente Cossiga, ai funerali in forma privata presenti solo parenti e gli amici di gioventù. Pace fatta fra Morgan e il sindaco di Verona in una lettera indirizzata al primo cittadino, il cantante condanna l'uso della droga. Tosi si dice soddisfatto e dà il via libera al concerto di Morgan all'Arena per il 15 settembre. Con un gruppo di 93 rom la Francia dà il via al rimpatrio dei nomadi irregolari, dal governo di Parigi 300 euro e altri 100 per ogni figlio minorenne a chi accetta di partire. Protesta l'Unione Europea, il Vaticano parla di espulsioni ingiuste. Patrizia Daddario, la escort barese protagonista dello scandalo a luci rosse di Palazzo Grazioli, ha denunciato di essere stata aggredita e molestata. Sull'episodio avvenuto in una villa nel Salento, aperta un'inchiesta.
E siamo qui, Fortarigo, allora abbiamo recuperato l'ascoltatore da Perugia. Dica, Fortarigo.
Eccoci
qui.
No,
capito bene perché non sentivo, ma prima mi sa che c'è stato un equivoco.
Non so, a proposito di che?
A proposito della droga.
Mi dica.
Da quello che ho potuto sentire io per telefono, ma le dico, sentivo male, non vorrei che lei abbia capito che io avessi detto che voi avete la droga. La droga gira tra di voi, io intendevo dire in Parlamento.
Ah, in Parlamento, va bene.
Comunque,
non lo so se gira in Parlamento, non credo comunque, Forte Rico.
Speriamo. Dunque, io su Morgan volevo dire questo. Io avevo sentito le dichiarazioni di Tosi e mi sono trovato molto d'accordo col sindaco di Verona. Perché? Perché si rischia di confondere...
Cioè, si è trovato d'accordo col sindaco di Verona di qualche giorno fa o col sindaco di Verona di oggi?
Col sindaco di Verona di qualche giorno fa.
Dunque non è d'accordo con questa riconciliazione lei?
Io non ho sentito le dichiarazioni che ha fatto Morgan, però penso che le dichiarazioni lasciano sempre il tempo che trovano e dovranno essere poi i comportamenti
Sì, ho capito, Forte Rico, adesso al di là dei comportamenti futuri di Morgan eccetera, c'è stata una riconciliazione, Morgan ha fatto alcune dichiarazioni contro la droga, il sindaco è stato contento di questo, si farà un concerto, ognuno dei protagonisti ha fatto un passo indietro rispetto alle posizioni iniziali, mi sembra una cosa positiva o no? Viva la musica, viva i concerti, viva la libertà o no? Libertà di farli i concerti, dico, non la libertà così intesa in senso generico.
Ma io, da quello che so, negli anni 60 mi sembra Walter Chiari, quando si scoprì che usava cocaina, scomparve dalla televisione.
Beh, male.
No.
Come no?
Le spiego. Anche le parole che dite voi e Telese rischiano di confondere la normalità con lo fanno tutti. Cioè lo fanno tutti e però ha pagato solo Morgan.
No, ma non è per questo, non è per questo, Forte Rico.
Il fatto che lo facciano tutti secondo me è molto più grave.
Sì, è gravissimo, cioè, ma noi non stiamo qui a fare l'apologia dell'uso della droga, Forte Rico, ma lei ha capito male, ma figuriamoci se abbiamo detto una cosa del genere, possiamo sostenere un'idea bislacca di questo tipo. Il punto non è questo, il punto è che questo povero Cristo doveva fare un concerto a Verona e che il sindaco di Verona inizialmente aveva detto di no per quelle dichiarazioni fatte da Morgan in precedenza. Adesso io credo che francamente sul diritto a una persona di poter fare un concerto in una città, qualora naturalmente ci sia un imprenditore che lo ospita e qualora ci siano delle persone disposte ad andarla a vedere, insomma io credo che sia il diritto alla libera impresa, il diritto a poter esprimere la propria arte di fronte al pubblico, e non può essere messo in discussione dal fatto che il sindaco non ti dà una piazza perché tu hai fatto una dichiarazione peraltro contestata 7 mesi prima. Insomma, il punto è semplicemente questo, no?
Il punto è che la dichiarazione l'ha fatta, l'ha contestata.
Ok, uno non può essere impiccato.
Però non ha detto che io non mi drogo, io non uso cocaina.
Ma che c'entra? Quello la usa, cioè la usa, la usava oppure la usa ancora, non lo so, sta affrontando un periodo di recupero. Certo che l'ha usata. Che vuol dire? Sta facendo un periodo di recupero personale, come tutti sanno, è una cosa complicata, difficile, con alti e bassi, vedremo, ma insomma questa cosa deve essere premiata o no? Il tentativo di recuperare, o comunque se non deve essere premiata, almeno non si deve impedire a una persona semplicemente perché ha fatto dichiarazioni di questo tipo di esibirsi in piazza o esibirsi in un teatro, dov'è o no?
Ma secondo me il fatto del concerto è secondario in questo momento, perché il discorso secondo me va spostato su un altro piano.
E su che cosa allora?
Il fatto che un personaggio pubblico che fa televisione,
sì,
faceva televisione con X Factor, quindi sì, raggiungeva un audience.
Ma infatti guardi che l'hanno già cacciato da X Factor e anche da Sanremo, come lei sa.
Sì, lo so benissimo.
Allora, quello voleva fare un concerto a Verona, il sindaco non glielo voleva far fare, di questo stiamo parlando, non stiamo parlando di un problema generico, può un personaggio pubblico fare certe dichiarazioni, quello l'abbiamo già sviscerato, già ne abbiamo già parlato di quella cosa lì.
Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi, ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. È la storia di noi due, incredibile lo so, pensare che non ci credevo e già ti amo.
Zaleski questa sera alla Zanzara sulle coppie gay.
Trovo molto più pericoloso marito e moglie in borderline che crescono dei figli male, sinceramente. Cioè, se sono due persone credibili, attendibili, che hanno, si possono dimostrare di essere equilibrate, non vedo perché no, perché due uomini non possono adottare un bambino, perché no, per quale ragione? Mi fa molto più paura quei matrimoni finti dove ci sono marito e moglie, dove non c'è più amore, non c'è più nulla.
Però non è finita qui, sono sicuro, è la storia di noi due.
A presto.
Un bacio, dove vuoi. Ciao. Ciao.
Che vorrei, non fosse mai finita.
Massimo Ruggero, buonasera.
Sì, buonasera, sono Maurizio Ruggero, ma fa lo stesso.
Maurizio, sì, perché mi scrivono Massimo? Perché mi scrivono Massimo? Chi è che fa mea colpa qui? Chi è che fa mea colpa? Antonella, cosa mi scrivi, Massimo? Chissà con chi si è confuso, il suo fidanzato si chiama Massimo, come si chiama, no?
No, io non ho fidanzati.
No, lei, Ruggero, abbia pazienza, no, qui ormai...
Ho una reputazione da difendere.
Che reputazione ha, mi scusi?
No, insomma, almeno come cattolico e come persona, diciamo, di principi, oso dire, normali, Non ho frequentazioni maschili di questo genere.
Guardi,
mi spiace, per barbareschi o per quelli come lui, ma mi spiace.
Lei è, come dire, esponente del cattolicesimo tradizionalista, sbaglio? O è
sì,
così?
No, questo è perfettamente.
Si può dire? Si può dire? Così.
Si può dire, è una cosa gloriosa, per cui la tradizione cattolica è un fatto di cui dovremmo essere tutti quanti molto contenti. Per cui
presidente dell'associazione Sacrum Romanum Imperium, una cosa insomma altisonante.
Sì, però Romano non c'è, qua mi spiace correggerla.
Antonella, mamma mia.
Sacrum Imperium c'è scritto.
Comunque Sacrum mondo, Imperium.
Sì, del mondo tradizionalista, è un'associazione che rivendica l'alleanza fra trono e altare, quella che c'era un tempo nelle società tradizionali, prima della nefasta rivoluzione francese.
Senta Ruggero, ma questi collaboratori, questi miei collaboratori che hanno sbagliato il suo nome invece di Massimo, poi hanno aggiunto un Romano al posto di... in mezzo a Sacrum Imperium, che facciamo? Li cacciamo? Li teniamo? O no?
Ah, non so, se vedete voi, non so.
È grave? È grave secondo lei? È grave?
No, non è grave.
Non
no,
è grave.
Si può rimediare.
Si può rimediare, vabbè. Allora, sarò buono.
No, ma io.
Ha sentito Barbareschi? Qui, anche nel centrodestra, avanzano, s'avanzano le unioni gay. S'avanzano.
Sì. Beh, sai, il concetto di centrodestra è un'etichetta. Bisogna vedere nel vasetto cosa c'è dentro, perché. Se si mette etichetta centrodestra e dentro ci sono le stesse cose della sinistra, è la stessa cosa, evidentemente. Ora, quando si parla di matrimoni finti, è difficile pensare a un matrimonio più finto di quello fra due sodomiti, eh? Per cui, francamente, non vedo nulla, no, che possa essere consentito.
Matrimonio tra due sodomiti, che parole sono queste, Ruggero?
Perché come si chiamano i matrimoni? Allora, matrimonio.
Sodomiti mi sembra un termine così, insomma, abbastanza punitivo, no?
Allora, Crociani, scusi, lei già nel nome porta un riferimento a quella che è la croce.
Alla croce, sì, non c'è dubbio.
Ecco, siamo d'accordo su questo.
Sì.
Allora, non sarà difficile, al di là adesso delle battute, cogliere il fatto che c'è un'aderenza anche di ordine naturale, il matrimonio.
Cioè, secondo lei, mi scusi un attimo, Ruggero, secondo lei, due omosessuali, come li definirebbe lei? Malati, disturbati, una cosa innaturale? Come, la sua definizione, come dire, la definizione più precisa, secondo lei, qual è?
Allora, intanto sono sodomiti e poi in secondo luogo sono viziosi, cioè è un problema di ordine morale questo, capisce? Non è un problema di ordine di malattia fisica, ma è un problema di ordine morale, come tale la Chiesa l'ha sempre trattato, ma devo dire che anche lei, sento all'accento che è dell'Italia centrale, se è di area etrusca, vada a farsi un
molto
giro
etrusca, al... molto etrusca.
Benissimo,
sì.
Ecco, ho avuto un minimo di intuito, l'ho avuto. Se lei appunto va a farsi un giro alla... si chiama Tomba dei Tori a Tarquinia, vedrà che c'è un affresco interessantissimo, un po' pornografico, devo dire, dove ci sono due sodomiti che si accoppiano, secondo la ricostruzione lì sono Troilo e Achille.
E allora?
E poi c'è un toro imbufalito che li gariga, vuol dire che i suoi antenati etruschi non è che gli andasse molto bene che ci fossero le coppie sodomitiche.
Vabbè, ma i tempi sono cambiati, Ruggero.
E infatti sono arrivati i pirati barbareschi.
Beh, ho capito, ma lei vorrebbe un ritorno indietro, cioè per esempio, cosa lei fosse per lei si dovrebbero reintrodurre alcune pene nei confronti degli omosessuali?
Beh, dunque, allora, la conclamata sodomia come tale è giusto che sia punita, perché è una cosa effettivamente che attira castighi dal cielo ed è completamente contraria all'ordine naturale.
Ma punita in che senso, mi scusi, punita come?
Ma questo lasciamo adesso agli vari stati del futuro di regolamentare questa cosa. Un tempo c'era anche il rogo per questa cosa. Noi abbiamo perso l'idea dell'immensa gravità che questo tipo di pratica comporta. Per cui oggi si vuole far passare come cosa normale un'unione di tipo sodomitico. Le ricordo che il matrimonio...
Però mi scusi, Ruggero, sì, perché lei ha detto una cosa molto precisa. Forse per lei si reintrodurrebbero alcune pene nei confronti dei sodomiti. Cioè, adesso lei, siccome identifica i sodomiti con tutti gli omosessuali...
La pratica, ho detto io, sodomiti.
Vabbè, la pratica sodomitica.
Vabbè, sono stato più preciso ancora.
Ho capito,
credo,
dobbiamo entrare nel dettaglio, Ruggero. Quando uno, quando due uomini si accoppiano, che fanno?
No, perché ci può essere quello che ha una tendenza di tipo sodomitica e poi non la metto in pratica, voglio dire, no?
Ho capito, ma normalmente c'è, diciamo, tra due persone che dello stesso sesso, diciamo uomini, per esempio, per esempio le lesbiche, a lei?
No, quando parliamo di coppie omosessuali vale per l'uno come per l'altro.
Come per l'altro. Però cioè, per lei sarebbe anche logico reintrodurre, che ne so, il rogo, una cosa di questo tipo?
Beh, adesso lei mi fa, diciamo, portare su una valutazione che deve essere fatta dallo Stato, però voglio dire, non mi scandalizza, nel senso che è talmente grave il crimine che una volta anche stati di assoluta civiltà, per esempio Venezia, per non andare lontano, difficile negare a Venezia il rango di nazione civile, però tutti vanno a farsi il giro in piazza San Marco, eppure fra le due colonne un tempo quelli che vivono conclamatamente trovati in questo stato erano condannati a Roma.
Però lei mi scusi, Ruggero, adesso dopo il traffico mi dà una definizione di sodomita.
Certo, volentieri. Dopo il traffico quale intende? Quello normale? Sì.
No, il traffico, se no quale, mi scusi, dopo il traffico?
No, c'è un po' di confusione, parliamo di traffico viario.
Sì, beh, certo. Sì, se no che traffico c'è, se no, di solito, lei per traffico? Lei è uno da mille metafore.
No, è lei che mi dà le metafore, perché io volevo dare la definizione di matrimonio, che è il luogo dove la donna diventa madre, mater, e quindi come tale ci vuole per forza la coppia eterosessuale. Sì. Poi mi parla di traffico, di sodomiti, uno pensa anche...
No, il traffico...
traffico viario.
Traffico viario. Sentiamo le ultime informazioni, perché c'è gente in vacanza. Poi, insieme all'uomo della piscina di Lucca, David Parenzo, che mi ha salutato in questo modo meraviglioso prima, parliamo di nuovo della sua definizione di sodomita.
Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi, ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. È la storia di noi due.
Potrebbe dire un paese come l'Argentina, che è cattolica, o la Spagna, che è cattolica, dove se uno è gay, non è gay, è lesbica, non gliene può fregare di meno nessuno.
Parenzo!
Guardi, Cruciani, ho sentito la voce del terribile Ruggero.
Ma lo conosci anche tu? Lo conosci?
Lo conosco, è un mostro che ho creato io praticamente quando lavoravo nel Veneto Bianco.
Un mostro che hai creato? Questo è un mostro vero, vorrebbe mandare a rogo quelli che lui definisce i sodomiti.
È il fondatore del Sacrum Imperium.
No, perché è importante questo, eh.
Cosa è importante?
Come sta, Ruggero? Ave Cesare, morituri te salutant.
Ma Davide, ti ricordi vero che Giulio Cesare veniva preso in giro proprio per la sua omosessualità nei Carmina Triunfalia? Come mai questi latini, questi etruschi ce l'avevano tanto con la pratica omosessuale? Non sarà che erano più normali dei pervertiti uomini moderni alla David Parenzo o con simili?
Questo merita una querela per diffamazione, perché io sono...
Pervertito, sei un pervertito.
No, ma questo David è vero. Io sono orgogliosamente eterosessuale.
Però guarda, senti come mi hai salutato, perché qui si è scatenata tra gli ascoltatori una discussione incredibile. Senti, senti. A presto.
Un bacio, dove ciao. Vuoi. Ciao. Ciao.
Ruggero, a rogo, Parenzo e Cruciani, a rogo.
Ma posso testimoniare che Parenzo è rigorosamente eterosessuale.
Sì, molto eterosessuale, ma fin troppo alle volte.
Perché sostiene la pratica omosessualista anche se non lo è.
Però io voglio sapere da Ruggero la sua definizione di sodomita, perché qui anche tra gli eterosessuali c'è la pratica della sodomia.
No, la sodomia, i sodomiti, poi ci sono atti di sodomizzazione anche nell'ambito eterosessuale, è vero. Però allora, la sodomia è la pratica per la quale un soggetto che già sente attrazione per il proprio stesso sesso poi lo pratica col medesimo.
Quindi, vabbè, lei a queste persone che farebbe?
Guardi, la cosa essenziale è la conversione. Guardi, la cosa essenziale è questo: mettere in mano il rosario, cominciare a farli pregare.
E deve convertire mezzo Vaticano, però, Ruggero, perché qualche problemino c'è.
Un problema di ordine morale.
Ruggero deve convertire. Parenzo dice che deve convertire mezzo Vaticano, però.
No, ho detto qualche problemino lì mi pare che ci sia, però poi
ma effettivamente, se Ratzinger, anziché dare il pane ai pesciolini, nel momento in cui è scoppiato lo scandalo denunciato da Panorama sui famosi preti omosessuali, avesse sguinzagliato qualche persona a fare un giro per i locali hard di Roma e andare a pescare e a cacciare uno dopo l'altro questi preti, avrebbe fatto cose
le guardie di... vaticane a caccia di preti omosessuali.
No, Ruggero, basta semplicemente qualche persona che vada a curiosare in questi posti. Le guardie vaticane, sa, oggi con la divisa michelangelesca non passerebbero inosservate.
Ecco, la famosa cappella, no? La famosa cappella, tanto per rimanere in tema.
Tanto per rimanere in tema. Parenzo, volevo... dimmi, domanda.
No, volevo solo citare, perché ci sta perfettamente in questa finale di trasmissione, che cosa disse anni fa il grande Giacinto, detto Marco Pannella, quando sulla questione omosessuale mise una pietra quasi definitiva parlando di Pasolini, e disse: una volta a essere froci si finiva come minimo massacrati sulla spiaggia di Ostia, oggi si diventa presidente della regione Puglia. Cioè il grande Pannella, nella sua lucida follia, aveva identificato un problema, cioè che anni fa la questione omosessuale davvero era discriminatorie, quindi c'erano delle discriminazioni vere, non queste farse alla Maurizio Ruggero che noi tutti intervistiamo perché è persona simpatica, colta, e perché la spara molto molto grossa.
Ma per fortuna
nella società un attimo Ruggero.
No, ma per fortuna nella società italiana oggi la posizione di Maurizio Ruggero è dello 0,05%.
No, non è vero.
Come non è vero, Ruggero? Lei è netta minoranza.
Ma lei è l'unico che può sostenere delle festerie come questa, dopodiché massimo rispetto per lei, che è persona simpatica, fa alzare gli ascolti delle televisioni locali e non, e quindi evviva Ruggero e le sue fesserie. Però
adesso se tu devi, come al solito, spezzare una lancia in favore del politicamente corretto perché ti fa fare carriera, passi, per carità, però resta il discorso che non è affatto vero quello che hai detto in ordine a Pannella. Ci sono stati centinaia di casi di ammazzamenti fra omosessuali, io conservo statistiche.
Come di ammazzamenti tra omosessuali?
Sì, perché qua, siccome tutti quanti invocano, no, le
ho capito Ruggero, ma la violenza esiste, diciamo, come dire, è trasversale da questo punto di vista.
Scusi, quando si ammazzano fra di loro questi qua, come li vogliamo chiamare? Non lo so, li vogliamo chiamare delicatezze?
Ma
non
fra
lo so,
di loro, ma non ha colore, cosa c'entra? Alla grande,
ma tra di loro che significa, Ruggero? Che sia
omosessuali, fra sodomiti, fra uranisti, come devo dirli?
Ho capito, ma si ammazzano tra di loro come si ammazzano tra di loro gli eterosessuali, come si ammazzano tra di loro uomo e donna, insomma, voglio dire che... Come no?
E no, perché il tipo di relazione, essendo un tipo di relazione pervertita e quindi come tale anche ad alto rischio di instabilità, comporta conseguenze. E se posso dirlo, c'è anche un elemento di ordine.
Cioè il tasso di violenza secondo lei è più alto tra gli omosessuali?
Cioè sicuramente questo tipo di relazioni sono più violente. Poi c'è un aspetto demoniaco che non va trascurato.
Cioè qual è l'aspetto?
Quello che piace, quello demoniaco è la cosa che mi piace di più. Cioè
effettivamente, essendo tu sul fureo, hai ragione. No? No, aspetto demoniaco è evidente, perché una pratica contro natura di questo genere, che è riprovata anche...
Ma allora i greci erano tutti contro natura, scusi? I greci erano tutti contro natura?
No, ma i greci sono una componente dei greci, perché tutti i latini...
Lei si ricorderà, visto che ha fatto il liceo classico anche lei, il mitico Pancrazio, questa lotta greco-romana addirittura nuda, che alla fine finiva in una grandissima orgia, è qualcosa di strepitoso, no? Il Pancrazio appartiene all'età classica, alla nostra
moderna... La tomba
del
Corico c'è prima, se l'è andata a vedere, se è andata a vedere... I Carmi
no, la tomba, la tomba etrusca, ma prima mi ha citato una tomba etrusca.
No, ci chiamo sempre,
ma io sono a Lucca, la tomba etrusca. Che c'era, questa roba.
Però Ruggero, voglio capire, secondo lei, sì, per esempio, se ne è parlato di recente.
Secondo lei, secondo la norma, cioè Ruggero non rappresenta altro.
Vabbè, Ruggero, non mi dica lei la norma, lei vorrebbe mettere a rogo i sodomiti, di quale norma sta parlando?
Ho detto che bisogna dare una sanzione. Potrebbe
che
anche
tipo di sanzione? Quella. Che tipo di sanzione vorrebbe nei confronti dei sodomiti?
Sarebbe penale, ma è evidente che è una pratica aberrante e va punita. Questo
ma
è talmente logico.
Penale?
Ha punito anche l'adulterio, Quindi figuriamoci
l'adulterio e la sodomia da punire penalmente.
Sì, ma
questo
ma invece gli incontri a tre, ad esempio, come
gli
siamo?
Gli incontri a tre, Ruggero?
Cioè, una femmina, com'è? No, no.
Il matrimonio, David Parezzo, si fa in due o in tre? Si fa in due, fino a raccontare.
Ma
si fa in tre,
certo,
c'è un adulto in mezzo.
Perché lei entra nei costumi delle persone?
Scusi, Ruggero, però, diciamo, se si incontrano due coppie sposate, anzi in quattro, che succede a queste quattro persone? Sono sposate?
Sono adulteri, perché si raddoppia, in questo caso, il peccato.
Ah, raddoppiamo la pena, allora, raddoppiamo la pena.
Ma lei in che mondo è vissuto fino adesso? È il mondo delle nuvole, del politicamente corretto? Non sa qual è sia la dottrina della Chiesa sia la nozione di moralità su queste cose, ordinaria moralità, alla fine degli anni 60.
Ho capito, ma al di là di quella che è la dottrina della Chiesa, io la conosco la dottrina della Chiesa,
no,
su questo.
No,
ma secondo lei la società che tipo di sanzione deve adottare nei confronti di queste pratiche?
Ma guardi, può andare dalla multa può andare fino, per esempio l'adulterio secondo me va anche punito con un po' di galera, è talmente evidente, insomma,
ah,
è
l'adulterio con la galera, certo.
La pratica sodomitica pure, evidentemente, questo non c'è dubbio.
Deve mettere in galera mezzo Parlamento, anzi credo,
ma
anche,
no, cioè, beh, ma sarebbe moralmente parlando
italiana,
ottima,
credo,
cosa,
l'80% sulla italiana, credo,
ma cominciamo
temo
a togliere un po' di mele marce dal Parlamento della Repubblica Italiana, già io non sono democratico, ma di più, ma facciamolo.
Che non era democratico Ruggero,
se un po'
che lei non fosse un convinto liberale, diciamo,
l'avevamo intuito,
cioè, noi i parlamenti li chiudiamo, va bene? Quindi,
ah, ecco, appunto,
piacere, se noi li chiudiamo ci fate solo felice.
E chi comanda? Il Vaticano, poi chi comanda?
Tutti comandano la Chiesa cattolica, comandano le corporazioni come un tempo, ma non certamente gente che viene designata dai partiti, imposta agli elettori, fa i suoi porci comodi, dà un pessimo esempio di ordine morale, poi pretenderebbe che la persona comune rispettasse la legge. E no, bello mio,
però
tu cominci a rispettarla tu.
Parenzo, io Ruggero la voglio invitare ogni sera, te lo dico subito.
Devi, io in Veneto lo invitavo molto spesso, è venuto anche ospite ad Iceberg, scandalizzando i miei ospiti, e mi dicevano, ma dove l'hai trovato questo qui? Dai, non è vero, invece è verissimo, la cosa grave è che ci crede, perché se non ci credesse, uno dice, vabbè, è uno spirito dialettico,
esatto.
Ci sta,
invece
allora,
ci crede,
ma invece
ci
drammaticamente ci crede, questo è il problema.
Un attimo solo, devo dare spazio all'ascoltatrice, fermi, Ruggero e Parenzo,
sì, prego,
Patrizia
prego,
dalla provincia di Lucca, che ha una questione da... Sì, che c'ha con Patrizia, bella, Ruggero, che c'ha con Patrizia? È una donna,
sarà dunque... Sarà plebea, sarà Patrizia, vero? Speriamo. Sì,
Alle donne lei che farebbe? Cioè, che ruolo hanno le donne nella società ideale di Ruggero? Le donne, che ruolo hanno?
Allora, le ricordo quelle che erano una volta le leggi suntuarie, cioè dire le leggi che davano gli antichi stati per regolare la pubblica moralità. È molto importante che sia regolata la pubblica
moralità. No, ma le donne nella società, che ruolo nella società ideale di Ruggero, le donne che ruolo hanno?
Lei parla, allora, cosa intende per società? Intende,
no, nella sua società ideale, che evidentemente non è quella...
Posto, hanno la famiglia, gli affetti, i loro amori, lasciamoli nell'ambito privato degli affetti. Cioè, se lei mi vuole...
Cioè, il lavoro, le donne, va bene?
No, sono contrarissimo, naturalmente, a salvo casi eccezionali, cioè casi, ad esempio, in cui lavora insieme a quella...
No, non devono lavorare, le donne non devono lavorare.
In genere hanno un compito che è legato agli affetti familiari.
Ma guardi, focolare domestico, certo. Per certo, casa, certo. Finale,
allora, però
cucire.
Sentiamo Patrizia. Patrizia? Sì, buonasera, dica. Buonasera.
Sì, chi sono? Mi ascolta?
Sì, la stiamo ascoltando, siamo in trepida.
Allora, io sono molto lieta da quello che ho sentito dal signor Ruggero.
Vabbè, d'accordo.
Io le avevo telefonato per il
plebea, non era Patrizia io.
È plebea, non è Patrizia, vabbè, questo è Ruggero.
No, sono Patrizia.
Sì, vabbè.
Allora, ascolti, io ho acceso la radio, ho sentito questo bacio ovunque che mi ha un po' scioccata. Poi adesso veramente sono ammutolita da quello.
Si può prendersi un caffè,
dalla sodomia, da tutte queste cose. Allora, io sono una donna che mi sono sposata a 16 anni.
Però Patrizia, mi scusi, lei adesso devo chiudere purtroppo, perché continuerei con Ruggero e con Parenzo fino alle 11 di questa sera. Però purtroppo è qui.
Il suo nome, Crociani, mi raccomando, qualche volta.
Però Ruggero, scusi un attimo, adesso dobbiamo chiarire io e Parenzo questa cosa per dare tranquillità alla serata di Patrizia.
Crociani o quella di altri?
No, la mia è di Parenzo, partiamo.
Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi.
A presto.
Un bacio dove vuoi. Ciao. Era legato a questo.
David.
Era un atto, come dire, di giocoso affetto. Non aveva nulla né di cripto omosessuale né di nulla. Era un affetto, un cadeau.
Patrizia, è convinta?
Sì.
È convinta?
Sono convintissima. Io tra tutto...
Ci risentiamo domani. Grazie, okay, David, grazie. Vita. Ruggero, a presto. Ruggero, magari anche domani. Magari anche domani.
In
hoc
signo vinces.
Come?
In hoc signo.
Vinces.
Beh, l'ha capita, è Costantino questo, è importante. Cruciani, faccia tesoro.
A domani.
Un bacio, dove vuoi.
Ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.